Nerozzi, Manetti, Banci, non c'è. Galardini, Signori, Santini, Salaris, Novelli, e non c'è. Cheli, Buscioni, Guercini, perfetto, il tempismo, vabbè. Pieri,
Cheli,
Bartoli, La Franceschina, Volterrani, sì, non c'è, sì. E Ciottoli.
Bene, si procede alla nomina degli scrutatori Ciottoli, Buscioni e Cheli. Passiamo alla proposta numero 5, che ha per oggetto società partecipate, processo di accorpamento fra SM Servizi SRL e Consag Servizi Comuni SRL, determinazione. Invito l'assessore Noligne a illustrare l'oggetto. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, come sapete, Consag Servizi Comuni è una società dal Comune di Agliana partecipata, costituita nel 2014 interamente a capitale pubblico. Il Comune di Agliana partecipa con una quota del 5,651%, come tutti gli altri comuni soci all'interno della società. Consag Servizi Comuni è una società in-house che svolge alcuni servizi, fra cui il servizio energia, il global service, la sicurezza urbana, la manutenzione stradale, il servizio di illuminazione pubblica, e per il Comune di Agliana nello specifico svolge appunto il servizio energia e il servizio di videosorveglianza. ASM Servizi è una società anche questa a intero capitale pubblico, costituita se non sbaglio nel 2013, che comprende al suo interno i comuni della provincia di Prato e il socio principale è appunto il Comune di Prato, che detiene all'incirca il 99% delle quote. ASM Servizi svolge attività similari a quelle di Consag Servizi Comuni, a parte un'attività che svolge in più rispetto alla nostra società partecipata, che è quella della gestione cimiteriale, oltre anche a quella della gestione del magazzino comunale. Il progetto di fusione nasce sostanzialmente per alcune motivazioni che possono essere raggruppate, diciamo, in quattro punti principali. Allora, intanto per una razionalizzazione delle partecipazioni degli enti locali nelle società partecipate, perché come sapete i comuni non possono partecipare a più società che svolgono servizi tra loro diciamo analoghi, e molti comuni, cioè i comuni che sono soci in ASM Servizi sono anche tutti quanti soci di Consag Servizi Comuni, cosa invece non è alla rovescia, perché appunto sono comuni soci di Consag Servizi Comuni come ad esempio noi, che poi non sono in realtà soci di ASM Servizi. Poi anche per offrire e portare una maggior competitività all'azienda, quindi alla nostra azienda, perché potrebbero arrivare, cioè arriveranno delle economie di scala che permetteranno di ottenere dei servizi, diciamo, a un costo più basso. Inoltre il progetto di fusione tende anche a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad esempio ovviamente avendo più personale poi nella società, diciamo, una volta avvenuta la fusione, i tempi medi di intervento si stimano diminuire, diventare più bassi. E poi, come vi dicevo, appunto, il raggiungimento di economie di scala e il minor ricorso all'outsourcing, perché ad esempio Consag Servizi Comuni per alcuni servizi che offre, come la manutenzione stradale, utilizza l'outsourcing. Quindi la volontà sostanzialmente è quella di creare un'unica realtà aziendale nell'ottica quindi di ridurre i costi e di far crescere le dimensioni della nostra impresa. Lo strumento quindi che è stato scelto è quello della fusione per incorporazione, che dovrà seguire all'acquisizione del capitale sociale per intero di ASM Servizi da parte della società Consag Servizi Comuni, per un totale all'incirca di 130.000 euro, che avrete visto, come avrete visto, che emerge dalla due diligence prodotta dal dottor Parenti, che è allegata allo schema di delibera che avete sott'occhio. perché si è ricorso a questo strumento. Si poteva anche ricorrere a una fusione pura, diciamo, però la fusione pura avrebbe comportato che non si sarebbero più rispettate le percentuali di partecipazione della società Consac Servizi Comuni, che, come dicevo inizialmente, prevede che tutti i comuni soci siano soci in egual misura. Quindi con una fusione pura invece il comune di Prato sarebbe diventato socio di maggioranza della nuova società, diciamo. Si poteva procedere anche con una liquidazione di ASM Servizi, quindi una messa in vendita, diciamo, e poi all'acquisizione da parte della nostra società delle quote, ma questo avrebbe comportato questo non avrebbe permesso di tutelare i lavoratori di ASM Servizi, che quindi sarebbero dovuti passare dalla mobilità al licenziamento, insomma, e perdere diritti come ad esempio tutti gli scatti di anzianità che aveva maturato nella società ASM Servizi. Quindi ASM Servizi porterà nella società Consac Servizi Comuni sia personale, appunto, come vi dicevo, che anche mezzi, insomma, strumenti, che permetteranno quindi sia a noi, alla nostra società, di crescere e anche di offrire dei nuovi servizi, come ad esempio quello, vi dicevo, della gestione cimiteriale. Ed è per questo che, oltre all'approvazione del progetto di fusione, dell'acquisto delle quote di ASM Servizi e del piano industriale, si chiede anche di approvare una modifica allo statuto per inserire appunto nell'articolo 6,1 questi nuovi servizi che la nostra società potrà appunto andare a fornire.
Ringrazio l'assessore Nolegni. Apriamo la discussione. Invito i consiglieri a intervenire. Grazie. Consigliera Pieri, prego.
Sì, buonasera. Io volevo porre all'assessore Nolini una domanda in merito appunto alla due diligence redatta dall'avvocato Riccardo Bianchini. Si tratta appunto di un documento che ci è arrivato appunto giovedì e quindi dalla lettura di questa relazione sono emersi appunto alcuni interrogativi che vorrei porre all'assessore. Allora, il primo aspetto, all'interno di questa relazione vengono analizzati appunto aspetti di diritto societario, aspetti di diritto civile e poi la situazione dei contenziosi. Dalla lettura appunto di questa relazione sono emerse a mio avviso appunto due criticità e quindi appunto vorrei avere dei chiarimenti in merito. Per quanto riguarda appunto aspetti di diritto civile, la questione appunto riguarda il contratto di comodato relativo all'uso dei locali nel comune di Prato. Praticamente ASM Servizi disponeva di alcuni locali messi a disposizione dal comune di Prato, locali appunto che utilizzava a titolo, diciamo, in modo gratuito senza che vi fosse un contratto di comodato. In cambio per l'utilizzo appunto di questi locali aveva uno sconto del prezzo del servizio affidato. In questa relazione appunto emergono alcune criticità laddove venisse meno l'utilizzo appunto di questi locali per un qualsiasi appunto per una qualsiasi ragione e praticamente ASM Servizi rischierebbe di essere costretta, sto leggendo appunto la relazione, a svolgere i medesimi servizi ai medesimi prezzi fino a quel momento praticati, così comportando una significativa modifica dell'equilibrio economico del contratto in senso sfavorevole per la società. La domanda appunto pagina 19. Ok, la domanda appunto che mi sorge spontanea, qualora appunto come andiamo stasera a discutere ASM Servizi appunto viene in un certo senso inglobato appunto dal Consiang Servizi, se il Consiang Servizi continua a mantenere appunto questi locali, se diciamo li continuerà a mantenere a titolo gratuito oppure se questa situazione viene a cambiare dal momento appunto che il Comune di Prato non è più un socio di maggioranza della società, ma avrà una quota di partecipazione analoga a quella degli altri comuni. Allo stesso tempo mi sorge spontanea un'altra domanda. Avendo mantenendo comunque questi servizi che sono tuttora in essere, questi servizi verrebbero svolti, diciamo, con un prezzo scontato e quindi si verrebbe a creare una situazione anomala per cui lo stesso servizio verrebbe svolto a una tariffa scontata per il Comune di Prato, mentre laddove questo stesso servizio venisse svolto per gli altri comuni avrebbero un prezzo non scontato. E quindi volevo avere dei chiarimenti in merito all'utilizzo di questi locali che sono appunto del Comune di Prato. La seconda appunto questione riguarda la situazione dei contenziosi. All'interno di questa relazione vi è poco scritto, infatti dice la documentazione allo stato disponibile è assai scarna e fa riferimento a un contenzioso aperto che riguarda appunto ipotesi di omicidio colposo, per cui appunto risulterebbe indagato appunto il legale rappresentante di ASM Servizi. Ovviamente in questa relazione appunto non c'è scritto, non ci sono molte informazioni, però da una piccola indagine appunto che ho avuto modo di fare si riferisce a un una situazione, a un incidente avvenuto appunto nel 2014 per cui appunto era morto un signore e il responsabile, il rappresentante legale di SMS Servizi era stato iscritto nel registro degli indagati poiché non avevano apportato, nonostante vi fosse stata un'ordinanza da parte del Comune di Prato, l'adeguata segnaletica. Quindi volevo sapere nel momento stesso in cui questa società verrà inglobata appunto da Consieg Servizi come gli scenari possibili. Grazie.
Allora, ringrazio la consigliera Pieri. Faccio prima di passare la parola alla sessione in linea alcune osservazioni. Diciamo, consigliera Pieri, all'inizio dell'intervento ti faccio alcune domande, no? E mi ha guardato dicendo la documentazione è arrivata giovedì. Io non è che, diciamo, nego la possibilità di fare domande, sono legittime tutte le domande che vengono fatte. Vi ricordo solo che, diciamo, ci sono domande più tecniche. Pieri, ascolti prima, sono legittimo il suo intervento. Ci sono domande più tecniche a cui la competenza, secondo me, poi sentiamo l'assessore anche, sono, diciamo, devono essere rivolte a personale tecnico, come per esempio la dottoressa Tripoli, in cui ha partecipato alla commissione, no, che anche voi avete avuto. È vero che i documenti poi, no, sono arrivati successivamente alla commissione, cioè io sono molto trasparente, ricostruisco un po' tutte le cose. E è anche vero che però vi ricordo a tutti voi che quando ci sono dei dubbi alla lettura, no, di un documento, qualcosa, potete sempre chiedere integrazioni, chiarimenti al sottoscritto, all'assessore, alle componenti, no, tecniche, anche se viene in dei giorni, no, da giovedì ad oggi, mi rendo conto, no, sono stati giorni festivi, però ecco, questo vi invito, no, ora non in questo caso specifico, ma per altre volte sempre a, diciamo, richiederlo in forma scritta, in modo che poi si possa rivolgere anche un quesito alla parte tecnica per avere poi un confronto. È nella dialettica migliore per tutti, nel senso che qui si arriva un po' tutti più preparati. Con questo no, è solo una puntualizzazione. Ora, poi l'assessore ci dirà. Prego.
Ha perfettamente ragione che domande di natura tecnica sarebbe più opportuno presentarle in commissione, però come non vorrei essere ripetitiva, però questo documento è arrivato ai consiglieri comunali il giovedì scorso, quindi sinceramente, proprio perché come lei stessa ha riconosciuto ci sono stati anche dei giorni festivi di mezzo, non vedo in quale altra occasione avrei potuto sottoporre questa domanda. Tra l'altro questo documento riporta una data, 23 marzo 2016, quindi vorrei sapere, era al momento della commissione eravate già in possesso di questo documento o ne siete come amministrazione anche voi venuti in possesso in un momento successivo, perché nel caso anche voi foste venuti in possesso di questo documento in un momento successivo, così come abbiamo rimandato di una settimana la discussione in Consiglio Comunale, sarebbe stato opportuno fare un'altra seduta di commissione e approfondire i vari aspetti tecnici.
Posso, non, e termino qui, nel senso, è vero, Però è anche vero che quando un consigliere, e questo vi invito nuovamente, evidenzia alcuni aspetti, anche una segnalazione al sottoscritto, cosa potevo fare io? Potevo invitare la dottoressa Cripoli anche stasera, al limite, avendolo saputo, e ci poteva dare lei di persona i chiarimenti del caso. Comunque, non è, per carità, la consigliera Pieri, apprezzo i suoi interventi in commissione, in consiglio comunale, come di tutti gli altri. Invito quindi l'assessore Noligni a fare il suo intervento, grazie.
Sì, ora la data, vedete sopra la data in cui è stato redatto dal dottor Bianchini l'atto, quindi insomma quello per chiarire questo punto là. Per quanto riguarda il contenzioso non ci sono molte informazioni nella due diligence, perché il contenzioso è ancora in atto, tant'è che lo stesso avvocato riporta infine, proprio sul finire della parte relativa al contenzioso, dice che il rischio risulta al momento impossibile da stimare nel suo esatto ammontare. Quindi io più di questo non so dirle, cioè nel senso non ci sono più notizie di quelle che ci sono qui, proprio perché non ci sono elementi in più, perché il contenzioso è in atto e questo è. Per quanto riguarda l'utilizzo dei locali, questo potrà essere oggetto di patti successivi, perché non sappiamo ad oggi quello che il Comune di Praso vorrà fare poi con quei locali. Potrebbe ipoteticamente, ma è solo un'ipotesi, anche poi darli comodato d'uso alla società che poi verrà fuori, cioè questa è una cosa che poi dovrà essere decisa, insomma studiata in seguito, ecco.
Grazie assessore Noligni. Altri interventi? Consigliere Sciottoli, prego.
No, io mi dispiace, ma purtroppo nella commissione non c'ero, quindi non so come è stato parlato, anche è stato fornito documenti, devo dire la verità, non ho neanche letti. E ora nello sfogliare vedo a pagina 18 un di Consac e Servizi Comuni, alla pagina, dove c'è i settori d'attività, ma è un semplice chiarimento, non voglio metterla in difficoltà, anzi sono io in difficoltà perché sto dicendo una cosa che non lo so, quindi essendo venuto in commissione, quindi c'è il settore attività, c'è una serie di settori tipo manutenzione stradale, illuminazione pubblica, manutenzione verde, cioè tutti questi servizi noi andremo a fare parte di questi servizi? Non è. No, volevo sapere questo e basta.
No, questi sono i servizi che la società offre, tipo ad esempio noi al momento usufruiamo del servizio energia e della videosorveglianza, poi ci sono comuni che usufruiscono magari di un altro servizio, insomma questi sono, è come fosse il ventaglio dei servizi che la società offre, e poi i comuni, anche a seconda delle proprie esigenze, delle proprie necessità, attivano un servizio piuttosto che un altro. Ecco. Poi uno, volendo, potrebbe farli anche tutti, però dipende, insomma, sono le peculiarità poi.
Bene, procediamo, altri interventi? Consigliere Bartoli, prego.
Sì, buonasera a tutti. Rimango alquanto perplesso di quanto viene corrisposto a titolo di saldo per la cessione della società ASM Servizi. I 130.000 euro, se non erro, sono quelli della quota capitale sociale. Tutti i beni strumentali dell'azienda, praticamente il Comune di Prato e gli altri proprietari di ASM, li cedono a titolo benefico, perché i 130.000 euro sono solo quelli del capitale sociale versato. Questo mi lascia alquanto perplesso. Altrettanto perplesso sono per il fatto che la dirigenza di ASM Servizi verrà comunque presa sotto la società Consac Servizi, quindi si suppongono varie figure dirigenziali, presumo, quindi non so come andrà a finire lì, se ci sarà un surplus di personale o meno, se tutti i dipendenti, specie quelli in ufficio potranno essere riassorbiti e quali garanzie abbiamo in questo senso nel rispetto dei lavoratori. È un aspetto che non abbiamo trovato da nessuna parte scritto, o forse non ho letto bene io, se c'è qualche chiarimento in merito, in particolare ai dipendenti.
Grazie al consigliere Bartoli, prego assessore Moligne.
L'acquisto avviene appunto corrispondendo il 100% del valore del capitale sociale alla società, e questo, c'era già stato detto in commissione alla dottoressa Tripoli, avviene sulla base di una stima che è quella che voi appunto avete trovato allegata all'atto, che è quella del dottor Parenti. Per quanto riguarda l'amministrazione, cioè la parte diciamo dirigenziale della società, anche questo c'era già stato detto alla dottoressa Tripoli in commissione, il management rimarrà quello di Contiac Servizi Comuni. Poi per la cosa dei dipendenti mi scusi, ma non ho capito qual era la domanda.
Se tutti i dipendenti troveranno collegamento nella nuova società.
Sì, perché si passerà dai 40 dipendenti attuali a circa 76 post fusione, anche questo c'era stato detto dalla dottoressa Tripoli in commissione.
Sì, la ringrazio per la conferma, grazie.
Bene, procediamo, ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi, si passa alle dichiarazioni di voto. Quindi nelle dichiarazioni di voto poi ovviamente non si fanno più domande, nel senso si esprime poi un giudizio sul provvedimento. Allora, volontari per la dichiarazione di voto, se no, come mio criterio, sapete, in base alla rappresentatività dei consiglieri, dei membri presenti in sala, chiamo io. Ciottoli, prego, dichiarazione di voto.
Dichiarazione di voto. Io sinceramente sono, non è che mi sia molto preparato su questo tema, però ho paura che come tutti diciamo questi grandi carrozzoni, no? Che vengano creati, che poi vada a finire che si va a prendere o a far parte con il 5% di questa società, che poi si arriva a fondo, che ci sia altro da pagare e poi magari un ritorno a parte all'amministrazione che non ce ne sia. Anche perché vedendo questi servizi, dei servizi comuni, no? Può essere una cosa positiva, perché si sa benissimo che la razionalizzazione dei servizi, cioè quando un comune magari c'è da asfaltare le strade o fare fognature, con un comune agliana e vuole fare o avere determinati costi, a differenza se c'è un servizio allargato più a comuni, sia per quanto riguarda le asfaltature o altri servizi, vengano a minor costo, e quindi può essere una cosa positiva. Per quanto riguarda invece della nota negativa, come ho detto poco avanti, ho paura di entrare in un carrozzone che poi che sia come il CIS, che ci sia altro che da pagare e ritorni economici da parte della unità non ce ne sia. Per quanto riguarda invece i servizi, io mi auguro che l'amministrazione faccia una scelta, non so, tipo il servizio di energia o manutenzione a verde o l'illuminazione pubblica o anche il servizio cimete reali, che non vada mai in questa direzione, perché sono gli unici fondamentalmente che l'amministrazione, tra virgolette, vuole avere dei ricavi da questi servizi e quindi a dare in gestione a un'altra società vuol dire essere riconosciute per quei 5% che abbiamo, però non c'è poi dei ritorni sul territorio. Io mi asterrò al voto perché, appunto, l'ho detto anche avanti, non è che sia, non ho approfondito il tutto, però ho delle lacune che non sono né soddisfatto e non è che la veda neanche poi molto negativa, ecco la cosa.
Ringrazio il consigliere Ciottoli, invito il consigliere Bartoli alla dichiarazione di voto, prego.
Sì, come ho detto precedentemente, siamo alquanto perplessi per questa operazione, specie per i 130.000 euro del capitale sociale, tralasciando tutto quanto il bene strumentale. Non lo so, non ci vediamo molto chiaro. E in particolare anche per il fatto, come già accennato il consigliere Ciottoli, di una società che si ingrandisce a dismisura può diventare pericoloso portare il tutto fuori controllo, creando dei carrozzoni abnormi non più controllabili dalle amministrazioni locali. Per questi motivi noi ci asteniamo.
Ringrazio il consigliere Bartoli, invito il consigliere Guercini alla dichiarazione di voto. Prego.
Allora, per quanto riguarda l'idea, o meglio, per come è stata concepita questa fusione tra queste due aziende, la SM Servizi e Conserve Servizi, anche noi la sposiamo come idea, nel senso che quando uno riesce a creare le tante partecipate, riesce a ridurle, crearne partecipate più grosse, che riescano a ottenere anche economie di scala e quindi essere più efficienti e riuscire a dare gli stessi servizi a un prezzo più basso, questo credo sia lo scopo un po' di tutti quelli che vogliono fare un po' la buona politica. Certo, siamo venuti qui a parlare di una questione molto tecnica, difficilissima da affrontare per la maggior parte delle persone, perché bisogna proprio essere dentro a determinati tipi di materia per riuscire a esprimere un giudizio, diciamo un giudizio sensato, preparato sulla questione. E nella commissione, e volevo parlare un secondo dell'iter, perché nella commissione io questo ringrazio la consigliera Salaris, perché quando ci arrivò tutto il materiale, anche per io non ho problemi a dire che non posso sapere tutto e queste parti qui sono un po' ignorante, ha sollevato dei punti di dubbio che si sono affrontati e è stato il motivo per cui è stato rimandato poi questo punto da un consiglio dell'ordine, dallo scorso consiglio comunale a questo, in cui si parlava e si chiedeva delle garanzie sui mancati pagamenti da parte del socio di maggioranza di SM Servizi di diversi tipi di fatture. Si parlava dell'ordine di oltre 4 milioni di euro. Questo foglio è venuto in cui il comune di Prato si impegna a pagare tutti i debiti che ha, quindi in teoria lascerebbe una società senza dover avere crediti nel maggior suo cliente e anche maggior azionista, però un po' ora ci stupiamo su altri documenti che ci sono arrivati, perché è vero che in un consiglio comunale non si possono fare domande forse troppo tecniche, che è giusto fare una discussione politica di indirizzo e tutto, però ci è arrivato un documento a noi di 24 pagine, anche senza essere di parte, abbiamo letto 3 o 4 pagine un po' preoccupanti, cioè 2 o 3 punti si sottolineano, non è stato fatto da noi, è stato fatto da un avvocato che sottolinea 2 punti molto critici, che sono quelli del che cosa faranno di questi edifici Conserv Servizi da parte di SM Servizi, che le ha a titolo gratuito senza nessun tipo di contratto, cioè se servissero all'azienda di Comune di Prato si potrebbe svegliare il giorno dopo e chiedere addirittura di pagare un affitto, da quello che ho capito io, e già dando questi immobili, se li tiene, ha uno sconto sul servizio, quindi c'è da affrontare questa tematica e non si è capito bene se questi edifici servono, se non servono, se si tengono e a che titolo si tengano, perché sicuramente poi la posizione andrà un po' regolarizzata, perché io posso capire che il Comune di Prato li lascia senza commutato d'uso gratuito, senza niente, a questa società, ma era titolare il 99,9%, ma passerà a una società di cui ha il 6%. E l'altro punto era quanto riguardava sul fatto che vi era un'indagine in corso e lo stesso avvocato sottolinea che la stessa azienda non ha fornito documenti molto approfonditi in tal senso, però lui stesso ha dei punti di dubbio. Sicuramente dice che ci sarà un processo, sicuramente l'ha messo per quasi certo, poi ovviamente io sto parlando per quello che ho letto, dice che ci sarà questo processo e già SM si dovrà, e quindi la nuova società dovrà coprire dei costi per andare al processo e nel caso in cui venissero addirittura condannati ci sarebbe un forte esborso economico. E qui forse si dovrà approfondire un po' più la questione. Che cosa succede nella sciagurata ipotesi in cui negli anni viene deciso che ASM Servizi ai tempi viene condannata e deve pagare un corrispettivo credo molto elevato, perché qui si parla purtroppo di un fatto sciagurato in cui una persona è morta, riguardo al pagamento di un indennizzo, cioè qui si rischia di prendere una società che ha dei contenziosi non di poco conto e poi di prendercela a carico un po' tutti noi. Questi due punti li ha sottolineati l'avvocato, gli altri punti li ha lasciati tutti in regola sul procedimento come è andato, sulla fattibilità dell'operazione di fusione, però credo che questi due punti andassero sicuramente approfonditi di più, perché qui, e questa è la più in assoluto, perché io chiudo, non bisogna affrontare argomenti troppo tecnici, sì, però qui sono relazioni di 24 pagine, sono 4 pagine. Minimo essere preparati, perché io sinceramente non me la sento di votare a una fusione quando ci sono questi elementi di criticità e non ho nessun tipo di documento che in qualche maniera mi dà determinati tipi di garanzie. Non so gli altri, però io sinceramente non me la sento, perché di assumermi questo incarico di dire sì, sono favorevole, addirittura mi astengo alla fusione quando non so che cosa succederà nei prossimi anni, perché se poi queste criticità individuate non avvengano, bene, è andato tutto bene, ma se avvenissero ci siamo tutti presi una responsabilità di dire sì alla fusione e poi ci prendiamo quello che è successo, quindi forse un po' più di garanzie e un po' più di approfondimento, come diceva l'avvocato, anche e soprattutto perché non sono stati forniti tutti i documenti, questo ci dà da far pensare. Chiudo, è vero che io non so quando sono arrivati questi documenti al Comune d'Agnana, però molti sono datati a fine di marzo e sono stati spediti a Conseg Servizi. Ora, come l'Agnana possono essere anche arrivati quando sono arrivati a noi, però io credo che questo sia un fatto grave. Nel senso, si sta parlando di fusione, il Comune d'Agnana come azionista doveva riceverli quasi immediatamente. E quindi, se non sono stati presentati in commissione, né alla maggioranza né all'opposizione da parte di Conseg Servizi, credo sia un fatto molto grave. Perché è vero che è venuta a parlare in commissione, ma questi documenti non ce l'ha portati. E lei era in possesso di questi documenti da un mese. E quindi non portandoci questi documenti, non potendoli anche leggere sul momento e dire in commissione di farci spiegare queste criticità, credo che la mancanza sia della società partecipata di cui noi abbiamo il 6%. Credo che dovremmo farci sentire in questo caso, dire a Conseg, nel caso il Comune, ripeto, confermi di non aver avuto questi documenti, che dovevamo averli, perché sta a noi decidere, in quanto proprietari, se questa fusione va fatta o no. Quindi il nostro voto non può essere che negativo per questi motivi. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini. Una precisazione, visto che mi ha chiamato in causa nel suo intervento. Concordo nella ricostruzione del percorso che è stato fatto su questa proposta di accorpamento tra Conseg e SM. Mi preme però sottolineare una cosa. Cioè, qui in questa sala si possono fare tutte le domande che si vuole di natura tecnica, amministrativa, giuridica. L'importante e che ci siano gli interlocutori adatti a rispondere a queste materie, no? Ora ovviamente dico io, queste materie tecniche si affrontano di più, come è normale, nelle commissioni, però nulla vieta che anche in sala, se preventivamente avvisati, possano intervenire anche i tecnici. Avrà un bilancio preventivo e consultivo, sarà presente il responsabile finanziario del Comune di Agnana, che sentirò, io mi informerò se è necessario anche ed è possibile la presenza di un revisore dei conti, presente anche lui in sala, per avere anche quelle risposte tecniche che all'ultimo minuto possono legittimamente venire dai consiglieri da una lettura più attenta e profonda dei documenti. Questo ecco per quanto volevo dire. Continuiamo allora con la dichiarazione di voto del consigliere Manetti, grazie.
È andato. Buonasera a tutti e grazie Presidente della parola. Il voto a questa delibera da parte del gruppo che rappresento è favorevole e ora cerco di spiegare i vari aspetti per cui abbiamo espresso tale giudizio. Intanto questa manovra di fusione tra SM e Consec Servizi entra nell'ottica un po' in quanto è previsto dalla legge 99 del dicembre 2014 con la razionalizzazione, come dicevamo prima, delle società partecipate. Per quanto riguarda appunto la manovra specifica, diciamo che possiamo prevedere, come diceva nella presentazione della delibera l'assessore, un possibile guadagno da parte dei soci attuali di Consec Servizi in termini di ampliamento e miglioramento dei servizi offerti in house dalla società partecipata proprio ai comuni soci proprietari che ne richiederanno e sfrutteranno appunto le competenze, con appunto una possibile riduzione dei costi derivati dall'economia di scala, no? E di pari passo presumibilmente anche una riduzione dei tempi e medi di intervento. Appunto queste economie di scala possiamo prevedere che in alcuni casi possano essere appunto meno onerosi di quanto previsto all'interno della piattaforma Consip. Successivamente poi abbiamo giudicato in maniera positiva la scelta appunto di eseguire una fusione per incorporazione, ovvero l'acquisizione del capitale da parte di Consec e poi la fusione, e su questo ci raccomandiamo magari come si cita appunto nella due diligence, scusate, dell'avvocato Perfetti, di eseguire nella stessa giornata sia la compravendita che la fusione. L'abbiamo giudicata positiva perché rispetto magari alla fusione pura, come si diceva prima, si mantengono le quote paritarie tra i comuni soci, altrimenti Prato, essendo titolare del 99,9% delle quote da SM, avrebbe sicuramente avuto una percentuale maggiore nella futura società, e rispetto alla liquidazione classica, diciamo, è sicuramente positiva in termini di tutela appunto dei lavoratori che fanno parte di ASM, perché altrimenti avrebbero perso anzianità lavorativa, contributi e altri diritti maturati con il proprio servizio lavorativo in ASM. Quindi dicevamo, si presume una crescita di dimensione di impresa appunto di Consec Servizi con ampliamento conseguentemente anche del mercato, dovuto al conferimento sia di maestranze che di mezzi DSM che verranno utilizzati per svolgere e ampliare alcuni servizi. Per esempio attualmente Consec Servizi svolge manutenzione strade o di verde pubblico con metodi di outsourcing, e quindi acquisendo maestranze e mezzi potrà magari svolgerlo completamente in autonomia in futuro. E non per ultimo, come si diceva prima, si ragionava un po' anche della cifra relativamente bassa riconosciuta del capitale sociale ad SM, però ricordo che comunque questo è un capitale netto, ovvero al netto sia dei residui ma anche dei debiti che aveva l'azienda. Poi è un'azienda che non è lanciata sul libero mercato, ma offre appunto servizi solamente ai soci proprietari, quindi il valore è relativamente basso. Ultimo punto, come si diceva prima, che il futuro management dell'azienda rimarrà inalterato, non verrà ampliato il numero, ma verrà comunque preso la parte manageriale dell'attuale azienda di Consec Servizi. Questo è sicuramente un punto a favore di pregio, perché comunque Consec Servizi nel tempo ha avuto modo di dimostrare la propria professionalità, le proprie competenze, che è un'azienda sana e senza problemi anche dal punto di vista dirigenziale. Sottolineo il fatto che comunque, come spiegato in commissione, vige anche la politica di pretendere, tra virgolette, il pagamento delle fatture non oltre i 90 giorni. Questo è sicuramente, insomma, di riflesso giova anche per tutti gli altri soci proprietari dell'azienda.
Ringrazio il consigliere Manetti. Pongo in votazione il provvedimento che ha per oggetto società partecipate, processo di accorpamento fra ASM Servizi SRL e Consag Servizi Comuni SRL. Invito i consiglieri per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 9, contrari 2, astenuti 3. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esaurita del provvedimento. Invito consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile a maggioranza, con voti favorevoli 9, contrari 2, astenuti 3. Procediamo col prossimo ordine del giorno, proposta 11, mozione presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico sulla gestione del rischio idraulico, disciplina degli interventi nelle aree a pericolosità di alluvione elevata. Invito il consigliere Manetti a illustrare la mozione, grazie.
Bene. Cerco di fare un riassunto della proposta di delibera facendo anche un quadro riepilogativo dal punto di vista normativo, un po' per riuscire a capire anche da com'è nata e come siamo arrivati comunque al PGRA attuale. Con direttiva europea 60 del 2007 si stabiliva che entro il 22 dicembre 2015 ogni Stato dell'Unione si doveva dotare di un piano per la gestione di rischi alluvioni nei bacini del proprio territorio nazionale. Tale direttiva è stata recepita dall'Italia nel 2010 con decreto legislativo numero 49, attuazione della direttiva 2007-60 della Comunità Europea relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, con finalità di istituire un quadro di riferimento per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione, e all'articolo 7,1 del decreto recita che i piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale. Con la delibera numero 231 del 17 dicembre 2015, il Comitato istituzionale ha adottato il piano di gestione del rischio alluvioni del bacino del fiume Arno e con la successiva delibera numero 232 vi ha posto le relative misure di salvaguardia immediatamente vincolanti. In particolare, all'articolo 1, per il territorio del bacino del fiume Arno, dalla pubblicazione, avvenuta in data 22 dicembre 2015, del PGRA, adottato sul sito web dell'autorità per la parte relativa alla pericolosità idraulica, trovano applicazione le mappe relative alla pericolosità e da alluvione contenute nel PGRA e adottate con deliberazione del Comitato istituzionale integrato numero 231 del 17 dicembre 2015, richiamata nelle premesse. Tali mappe sostituiscono, in coerenza con l'articolo 32, delle norme di attuazione del PAI, quelle appunto relative al PAI vigente con specifico riferimento alla pericolosità idraulica, costituendo l'aggiornamento ai sensi della direttiva 2760 della Comunità Europea. Il differente livello di pericolosità dell'area 3 è stato così suddiviso in area P1 basso rischio, in area P2 medio rischio e P3 alto rischio, sostituendo le vecchie aree del PAI classificate da 1 a 4. Sempre nella delibera numero 232 all'articolo 3 si legge che sono demandati alla Regione Toscana l'aggiornamento degli elaborati del PGRA relativi al quadro conoscitivo che si renderanno necessari a seguito di nuovi studi, eventi alluvionali, programmazione e realizzazione interventi da effettuarsi in coerenza con i criteri del PGRA, nonché l'aggiornamento della parte del PGRA valido su tutto il territorio nazionale. E all'articolo 4, comma 1, si legge che la Regione Toscana, entro 180 giorni successivi al termine di cui all'articolo 1, comma 1 della presente deliberazione, ovvero la data della pubblicazione del piano, provvede ad emanare gli atti diretti a dare applicazione alle disposizioni del piano del settore urbanistico. Per le aree con pericolosità da alluvione elevata ad oggi si applicano le vigenti leggi regionali in materia di difesa del rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua. La gestione del territorio è influenzata dalla vigente normativa regionale in materia di rischio idraulico con riferimento al regolamento 53R ed in particolar modo alla legge regionale 21 del 21 maggio 2012 che parifica qualsiasi area a rischio alluvione indipendentemente dai battenti e dall'effettivo rischio per la vita umana e il patrimonio immobiliare, culturale e ambientale presente, condizionandone l'attività edilizia. Quindi tale normativa regionale dovrà essere quantomeno modificata coerentemente con le attività introdotte dal PGRA. Il giudizio di questa amministrazione su tale problematica è stato chiaro fin da subito, come si evince dalle linee programmatiche del mandato amministrativo, dove si afferma la necessità di riconsiderare gli schemi con i quali si è costruito in passato, ponendo come parametro lo stop al consumo di suolo e in modo prioritario l'attenzione al riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di rivedere il piano strutturale del regolamento urbanistico tenendo conto delle previsioni di pericolosità idraulica individuate dallo studio dell'autorità di bacino e cercando di favorire modesti ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni con standard migliori, bioedilizia, ristrutturazione e riconversione di edifici già esistenti senza tralasciare il monitoraggio del carico urbanistico, di considerare prioritari gli interventi di messa in sicurezza del territorio e mitigazione del rischio idraulico, passando dalla cultura dell'emergenza a quella delle prevenzioni tramite manutenzioni costanti e capillari. Pertanto si condivide la filosofia improntata sulla prevenzione che sta alla base del PGRA, ma riteniamo necessario, in coerenza con quanto appena citato dal nostro mandato, che l'aggiornamento della normativa regionale vigente, come previsto, debba concedere una giusta flessibilità in termini di interventi edilizi e che si basi sul principio della gestione del rischio, come richiamato dallo stesso PGRA all'articolo 7. Tenendo conto, oltre che alla classificazione stabilita all'interno della nuova cartografia, anche di altri fattori che concorrono ad una complessiva valutazione del rischio reale presente nei vari territori, come battenti idraulici, velocità di transito acqua ed opere in itinere. Tutto questo per evitare il totale congelamento dell'attività edilizia locale, producendo un considerevole danno alla nostra economia reale, il mancato recupero di immobili sfitti e abbandonati, aumentando così casi di degrado sul nostro territorio, troppa rigidità non riuscendo a soddisfare i bisogni dei nostri concittadini. Con un'opportuna regolamentazione regionale, noi crediamo che l'applicazione della direttiva europea maturata nella redazione del PGRA sia invece un'ottima occasione per ridefinire l'intera impostazione a livello di progettazione urbanistica, partendo da una situazione pressoché a volume zero e quindi spostando l'attenzione e gli sforzi nella riqualificazione e il recupero di determinate aree o beni attualmente trascurati, migliorando nel complesso la realtà del nostro paese senza gravare ulteriormente sul consumo di suolo. Per tutto quanto detto e considerato, si chiede a questo Consiglio di impegnare il Sindaco e la Giunta a inoltrare formale richiesta al Presidente della Regione Toscana e agli assessori regionali delegati, ambiente, rischio idraulico e urbanistica, affinché la Regione Toscana, nella produzione delle proprie leggi e dei propri regolamenti in materia di difesa del rischio idraulico, tenga conto dell'effettivo rischio presente sulle diverse aree alluvionabili, in considerazione dei battenti, della velocità di transito e della concreta presenza di elementi a rischio, differenziando conseguentemente le diverse tipologie di interventi edilizi da consentire per classe di rischio di alluvione, al fine di rendere possibile un'efficace azione di recupero e trasformazione finalizzata alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, nonché al miglioramento delle condizioni di tutela rispetto al rischio idraulico attuale, a trasmettere la presente mozione ai soggetti indicati al precedente paragrafo quale contributo per la disciplina degli interventi nelle aree a pericolosità di alluvione elevata. Grazie.
Ringrazio il consigliere Manetti, invito i consiglieri a iniziare la discussione. Ah, scusa.
E che ti devo fare?
Bene, e ringrazio il consigliere Manetti per l'esposizione della mozione, invito i consiglieri a iniziare la discussione. Ciottoli, prego.
E rompo il ghiaccio io. Allora, come mozione a mio avviso c'è un indirizzo valido, anche perché è da tanti anni, no, che c'è questa problematica del pericolo alluvione, però credo che il comune d'Agliana è marginale questa cosa, perché almeno da quello che ho potuto vedere ha più difficoltà delle acque basse e delle acque alte. Credo che la regione toscana se ne deve far carico di queste casse di espansione che è tanti anni che si sentono parlare, e che ogni comune prenda la propria. Si doveva partire da Pistoia con le casse di espansione ai laghi primavera, non sono state fatte. Poi dovevano essere state fatte delle casse di espansione a Bottegone, in zona Frasale, non sono state fatte. E via e via, lungo l'Ombrone, fino ad arrivare all'Arno. Credo che il pericolo maggiore sono le acque alte, ma come dico, il Comune Agliana, secondo me, il grosso problema di quello che si è avuto riscontro ultimamente, anche negli anni, sono le acque basse. Di conseguenza, per quanto riguarda questo indirizzo di questa mozione, di recuperare quelle strutture fatiscenti, quindi non andare ulteriormente a occupare del suolo, la vedo fatta bene, la vedo molto fatta bene. Una cosa che è stata fatta male negli anni credo che sia stato quello che i regolamenti precedenti facevano costruire i sottonterrati. Noi si è visto negli anni che è stata una tragedia, perché è vero che non abbiamo grosse difficoltà, però è anche vero che siamo al limite, e quindi quei problemi che siamo andati incontro sono sempre stati i garage sottonterrati, sottostrada. Da quando non sono state fatte più, anche queste pericolosità sono venute a mancar meno. Quindi non credo che ci siano tanti accorgimenti da poter fare nel comune, anche perché qui il comune Agliana è un piccolo fazzoletto, quindi dove si può andare a intervenire sia per l'acqua alta che per l'acqua bassa, c'è poco spazio, e quindi di conseguenza credo che siano comuni più grossi che debbano fare la parte. In questo caso naturalmente l'acqua si va fermata, per la velocità bisogna iniziare a monte, non a valle, perché bisogna che già a Pistoia, a Gello, ai laghi primavera, ai facci delle asse di espansione, in modo tale che rallentino successivamente anche la velocità dell'acqua. C'è dei punti, sono favorevole, devo dire la verità, lo condivido in pieno. Spero però che, ora ultimamente sento che Agliana è stato proprio per questo discorso di pericolosità dell'alluvione, è stato bloccato tutto, cioè qui non si può fare neanche a livello di ristrutturazioni o se no di piccoli ampliamenti, c'è delle grosse difficoltà. Io spero che una volta approvato un piano di questo genere che ci sia un pochino più di libertà, perché fino a oggi dove si poteva magari intervenire non si vuole più, anche quelle zone che si poteva recuperare mi dicano che non si possono più, quindi di trovare un certo compromesso in modo tale, è vero, di non aggravare il territorio, ma è anche vero di non ingessare il territorio. Detto questo, aspetto anche le varie valutazioni dei consiglieri, dei colleghi, per trarre anche le ultime conclusioni. Grazie.
Ringrazio il consigliere Ciottoli. Altri interventi? Prego. Consigliere Guercini, prego.
No, vabbè, questa tematica si era affrontata anche un po' di tempo fa in commissione e bene o male sia la maggioranza che l'opposizione lavorò bene sull'affrontare il cambiamento del piano, su quali sono i problemi del territorio, su come si poteva intervenire anche nel limitamento a quello che può fare purtroppo solo il nostro comune, e quindi nello specifico si disse un po' anche quello che c'è scritto in questa mozione, si discusse insieme e non possiamo essere che favorevoli a una mozione del genere, soprattutto quando si ribadisce il principio di zero consumo del suolo, di riutilizzo dell'esistente, del recupero, e soprattutto di chiedere che in qualche maniera vanno rispettate determinate tipi di normative, ma non neanche di situazione. E quindi crediamo che l'indirizzo lanciato da questa mozione rispecchi un po' anche il lavoro fatto in quella commissione, e quindi come gruppo posso già fare dichiarazione di voto, siamo favorevoli.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Bartoli? Grazie.
Sì, non capisco bene dove voglio andare. La maggioranza con questa mozione, cioè chiedere a chi è sopra e legifera a livello regionale di fare un buon lavoro, sinceramente mi sembra alquanto offensivo nei loro confronti, perché questo è quello che devono fare, questo è quello che devono normare e tenendo conto di quanto giustamente affermato nelle premesse della mozione, cioè non ingessare, non bloccare le ristrutturazioni edilizie e tutto quanto possa compromettere il buon utilizzo degli immobili esistenti. Non lo so, io sarei più propenso per una mozione per chiedere che un nostro dirigente competente in materia possa essere convocato in regione e dire la propria riguardo al nostro territorio, esporre puntualmente tutte le criticità del nostro territorio e far sì che eventualmente, se ci fosse necessità, la Regione Toscana possa trarre anche spunto da questo. Ma invitarli a fare un buon lavoro mi sembra alquanto superfluo. Grazie.
Ringrazio il consigliere Bartoli. Prima di passare alla dichiarazione di voto chiedo se ci sono altri interventi. Consigliera Signori, prego.
Sì, solo per fare una precisazione. Mi risulta che in realtà sia avvenuto un incontro già in Regione Toscana con l'assessore Frasoni e tutti i suoi, il suo staff tecnico, appunto anche con i comitati, il rappresentante dei comitati cittadini contro le alluvioni, che ora mi sfugge il nome, insomma, però è avvenuto in Regione, posso confermare questa cosa, non mi ricordo precisamente il giorno, ma c'è stato, e appunto anche loro chiedevano a gran voce che si rivedesse tutto ciò quanto deciso, anche appunto in virtù del fatto che gran parte della nostra area è classificata P3, quindi elevata pericolosità, a prescindere dal reale situazione del nostro territorio e anche di eventuali opere di mitigazione che anche la nostra amministrazione, come in un articolo di qualche mese fa l'assessore appunto Fontana ribadiva la necessità di casse di espansione e del nostro impegno affinché ciò avvenga. Grazie.
Grazie consigliera Signori. Consigliera Gallardini, prego.
Sì, buonasera. Anch'io aggiungo due piccole cose. Allora, prima di tutto mi premeva comunque puntualizzare il lavoro che stiamo facendo riguardo a questo tema, quindi il tema della prevenzione del rischio idraulico nel nostro territorio. Anch'io, come diceva il consigliere Guercini, mi ricordo una commissione comunque molto positiva in cui abbiamo dato tutto il nostro contributo e ci siamo tutti resi conto dei lati molto positivi che ha questo documento e questo strumento come comunque spunto positivo in un'ottica urbanistica nuova, no? Con minore consumo del suolo. Però allo stesso tempo ci siamo resi conto tutti quanti in commissione che questo documento poneva dei limiti eccessivi a quelle che erano le attività poi, non dico quotidiane, però pratiche che soggetti, soprattutto imprese, attività del territorio, avrebbero potuto o avrebbero voluto appunto attuare sui loro edifici e non solo. E quindi presi atto di questi limiti abbastanza pesanti che appunto vengono posti da questo piano, ci siamo appunto posti l'obiettivo di dare un input di diciamo revisione a quelli che, come diceva il consigliere Bartoli, sono coloro che hanno il diritto e il dovere di legiferare sopra di noi, ma d'altra parte ogni mozione, ogni documento, quasi ogni documento che portiamo in questo consiglio comunale poi si riferisce ad organi superiori a noi, quando si tratta di ovviamente atti o direttive europee o statali che provengono dall'alto, quindi non è offensivo, è semplicemente dare un contributo o comunque un input di e anche adeguamento a quelle che sono le esigenze vere e proprie del territorio. Mi preme anche ricordare il grande lavoro fatto per la revisione del piano di protezione civile e ovviamente il grande lavoro che abbiamo fatto sia quest'anno che l'anno passato con le ordinanze di ripulitura dei fossi e appunto riprendo il tema che diceva prima il consigliere Ciottoli, proprio quelle che sono le acque basse da noi provocano molti numerosi danni, no? Proprio perché si parte da lì per poi tappare quelli che sono le vie d'uscita di fuga dell'acqua e poi si creano appunto le allagamenti e lì noi abbiamo agito diciamo con un controllo maggiore proprio in strade pubbliche, scigli privati e pubblici, tentando di risolvere diciamo a monte il problema e non a valle. Quindi mi premeva ecco fare un piccolo richiamo a quelli che sono le linee, no, di questa amministrazione verso la risoluzione di questo problema che comunque sul nostro territorio è molto presente da anni, da sempre.
Ringrazio la consigliera Galardini. Ci sono altri interventi prima? Sì, consigliera Franceschina, prego.
Sì, salve. Io volevo riprendere e ribadire quanto riguardava il discorso sul piano di protezione civile, insomma, che è stato fatto un buon lavoro, lo riconfermo anche a livello personale. Poi è stato anche, diciamo, coinvolto tutte le opposizioni, abbiamo potuto apportare anche i nostri suggerimenti e le nostre modifiche, insomma, quindi è stato, per quanto riguarda quello, ci sentiamo di fare complimenti all'amministrazione perché ci ha coinvolto in tutto e per tutto. Però mi lascia ancora un po' in imbarazzo, cioè ancora questa mozione, come ha detto il mio collega Bartoli, cioè è un voler ribadire, è un voler chiedere un qualcosa, non lo so la posizione, cioè c'è da fare questa cosa, è stato anche confermato un incontro tra persone che sono anche del nostro territorio, presumo, quindi che hanno potuto insomma apportare, dare dei suggerimenti su redare di nuovo questo piano. Quindi un voler portare di nuovo questa mozione, non vedo il senso se non di condivisione, però al fine pratico, come dice il mio collega Volterrani, non vedo niente al fine pratico. Ci stanno già lavorando, c'è già un nostro responsabile che ha portato tutto. Mi sembra una cosa in più, cioè una perdita di tempo, cioè impegnare il consiglio per questa cosa. Grazie.
Grazie consigliere Franceschina, chiedo l'assessore Fontana ha chiesto di intervenire, grazie.
Serata. Ah. Sì, buonasera. Insomma, sollecitato dalla consigliera Franceschina faccio anche un intervento, anche se insomma chi mi ha preceduto era stato abbastanza chiaro. Allora, non è che noi facciamo una cosa inutile riproponendo questa maggioranza, riproponendo il piano gestore rischi alluvioni, perché la cosa basilare su cui noi andiamo a ribadire, che noi andiamo a ribadire, è che sono due normative regionali, la 2112 e il 53R, che applicate a questo nuovo piano non consentono le minime diciamo, modifiche al territorio, quindi una piccola ristrutturazione, un cambio di destinazione d'uso, praticamente blocca completamente il territorio. Quindi la ritengo veramente importante, nonostante che abbiamo fatto un passaggio con i dirigenti regionali sia dell'urbanistica che della difesa del suolo, dove abbiamo espresso le nostre motivazioni, abbiamo detto quali erano i motivi per cui noi ritenevamo che queste due normative andassero modificate, ecco, riteniamo necessario appunto ribadirlo in modo forte ed avere anche una condivisione da parte del Consiglio Comunale. Chiarisco a consigliere Ciottoli che si parla esclusivamente di acque alte, perché la previsione, questo piano, il modello su cui è stata fatta la previsione, si tratta di esondazione dei fiumi sulle acque alte, quindi è proprio una quantità, un numero di metri cubi d'acqua veramente considerevole che andiamo a calcolare quando parliamo di piano gestione rischi alluvioni. È importante che la Regione ci ponga diciamo, gli occhi e il rimedio, perché nel P3, di cui è l'80% del nostro territorio, lo voglio ribadire, quindi attualmente è bloccato completamente qualsiasi tipo di attività sull'80% del territorio, noi abbiamo chiesto a gran voce che almeno si definissero i battenti, perché è chiaro, anche dove c'è 20 cm d'acqua, come dove ci sono 2 metri d'acqua, il P3 non consente assolutamente attività edilizia, ma voi capite bene dove c'è 20, 30, anche 40 cm d'acqua, con dei piccoli accorgimenti, soprattutto a fare dei piccoli ampliamenti, si può superare in modo tranquillo questo problema. Ecco perché noi in modo forte, insieme anche agli altri comuni della Fiana, ci siamo impegnati per andare a parlare in regione e quindi cercare davvero di trovare una soluzione. Tant'è vero che errori anche cartografici su quello che ci è stato presentato, che sul lavoro ci è stato presentato in questi mesi, ne abbiamo trovati. E quindi non è detto che non si sia costretti anche a rifare, come prevede fra l'altro gli articoli del piano, non si sia costretti a rifare ancora in modo più puntuale, quello si disse anche in commissione, andare a rifare uno studio nuovo per capire davvero sul nostro territorio quali sono davvero le aree interessate a questo. È importante il PGRA perché anche nello sblocco Italia ne fa riferimento. Vi ricordo intanto che il PGRA è stato da tutte le nazioni europee diciamo condiviso e approvato entro il dicembre 2015. Lo sblocco Italia fa riferimento al PGRA sulle opere che prima rammentava la consigliera, mi pare Galardini, o signore non mi ricordo, su tutte quelle opere di intervento straordinario quali sono le casse d'espansione. Ecco, si fa proprio riferimento, in modo quando si parla del piano nazionale contro il rischio alluvioni, si fa riferimento al PGRA. Quindi, insomma, è uno strumento che in qualche modo ci mette, diciamo, in condizione di poter fare delle opere. D'altro canto, però, sulle piccole manutenzioni ci mette, diciamo, in condizioni, non ci fa procedere. Quindi, insomma, è uno strumento che non è tutto buono, non è tutto cattivo, dovrebbe, secondo noi, essere rivisto al meglio, almeno per i comuni della Fiana.
Ringrazio l'assessore Fontana per il suo intervento. Prima di procedere alle dichiarazioni di voto, chiedo se ci sono altri interventi, altrimenti procediamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Sciotto.
No, il mio intervento è una domanda all'assessore. Ma sono state previste delle casse di espansione sul territorio italiano, delle acque alte? non sono previste. Quindi da parte dell'amministrazione, di questa amministrazione e di tutto il Consiglio Comunale, se si dovesse andare a votare a favore, quindi è una richiesta alla Regione Toscana che prenda in esame una volta per tutti, che è tant'anni che si sente parlare di queste casse di espansione, da partire da Pistoia fino ad arrivare all'Arno, di accelerare i tempi e quindi di mettere in sicurezza non solo il nostro comune ma anche gli altri comuni. Di conseguenza, quando partiranno, ci sarà anche il nostro comune sarà coinvolto nella sicurezza. È questa che questa mozione in teoria si chiede.
Assessore Fontana, prego. Allora, quando si parla di rischio idraulico e quindi di fare casse di espansione, è chiaro che non si può prevedere di farla solo in un comune per mettere in sicurezza quel comune. Quando si parla di casse di espansione si parla di farle in area vasta e noi, visto che siamo alla base di un bacino imbrifero dove riceviamo tutta l'acqua collinare, è chiaro che delle opere fatte nei territori a monte il nostro sono significativi perché non solo mettono protezione agli ANA ma a tutti quei territori prima della casa di espansione. Noi le abbiamo nel nostro regolamento urbanistico la previsione di alcune casse di espansione, ma sono esclusivamente per le acque basse, che dovrebbero essere costruite se il nostro regolamento urbanistico, ahimè, ormai non andrà più avanti, ma fosse andato avanti, e quindi tra le opere di perequazione c'erano anche previste delle case sul territorio per fare appunto delle zone territoriali, per fare quindi delle casse di espansione. Non è detto però che per mettere in sicurezza, e questo è un progetto su cui l'amministrazione sta lavorando e quando avremo gli elementi magari più completi in mano faremo una commissione ad hoc, dove stiamo lavorando per mettere in sicurezza un corso d'acqua importante sul nostro territorio. Se riusciamo, diciamo, in questo intento, l'amministrazione sarà ben lieta di mettere a conoscenza tutto il Consiglio di quello che si sta facendo.
Di nuovo grazie all'assessore Fontana. Si procede per le dichiarazioni di voto. Percini aveva già fatto, non so se conferma. Beh.
Favorevole.
Consigliere Bartoli.
Sì. Visto che, come ha affermato l'assessore Fontana, è già stata fatta una riunione, a quello che ho capito, con la Regione Toscana per esporre le varie problematiche comunali, quindi non vedo cosa di più ci sia da fare, anche perché, come ho già detto, spero vivamente e sono fermamente convinto che in Regione ci siano i tecnici abbastanza qualificati da fare e che permettano di fare un ottimo lavoro. Quindi questa mozione la troviamo alquanto assurda e il nostro voto è di astensione.
Consigliere Sciottoli, prego.
No, io invece devo dire che questa mozione secondo me è fatta bene, al contrario di quello che l'amico Bartoli dice, che i nostri professionisti regionali sono capaci. A mio avviso, tra virgolette, non è che siano incapaci, ma son convinto se sul territorio parte già una segnalazione e quindi fanno conoscere proprio le problematiche del territorio, che anche coloro che lavorano in regione, che sicuramente non sanno le problematiche che c'è nel Ronco, che c'è alla Ferruccia o che c'è a San Michele o che c'è a Spedalino, penso che possino prendere visione e quello che i nostri tecnici qui locali gli portano le problematiche, il lavoro è differente. Perché sono convinto e straconvinto che di tutti i tecnici che ci sono in regione, sanno singolarmente le tematiche del territorio. Questo come Agliana, come Quarrata, a volte è successo, quasi sempre è che sono stati i tecnici locali che non hanno fatto forza verso i tecnici regionali e quindi loro fanno i freghi e dicono in quest'area non si fa nulla. Spero vivamente che l'assessore mantenga quello che ha detto, quindi di conseguenza che faccia presente ai nostri tecnici regionali le tematiche di non ingessare il territorio e quindi di renderlo più fruibile e nello stesso tempo anche di renderlo più sicuro per i nostri cittadini. Io posso prendere altro che con favorevole questa mozione.
Grazie consigliere. Ringrazio il consigliere Ciottoli. Ultima dichiarazione di voto, consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Questa mozione aveva due obiettivi. Il primo è quello, come dicevo nell'illustrazione all'inizio, di accogliere in maniera positiva a livello etico proprio di pensiero che sta dietro all'attuazione della normativa europea, l'obiettivo del PGRA, perché il PGRA non è solo la rivisitazione della cartografia passando dal PAI a quella nuova, ma si pone come obiettivo quello di affrontare la tematica del rischio idraulico un po' a tutto tondo, e qui vengo anche a rispondere al consigliere Ciottoli che prima rammentava le casse d'espansione. All'interno della stessa direttiva si cita anche e si stimola la realizzazione di nuove opere idrauliche proprio con l'obiettivo di mitigare lo stesso rischio idraulico, poi si affrontano temi come la protezione civile e tutti i comportamenti di gestione del rischio. Proprio nella gestione del rischio è quello che si rifà la mozione chiedendo la rivisitazione della normativa attualmente in essere a livello regionale, perché proprio la regione è tenuta a farlo entro i 180 giorni, come dicevamo prima, dall'attuazione del PGRA. Non credo sia superfluo, perché il secondo obiettivo quindi della mozione è proprio quello nel ricercare, nel sottolineare delle problematiche e ricercare delle risposte a chi le risposte ci deve dare. In questo caso è sicuramente la regione che, come si diceva prima, non è tanto ostativo l'attuazione della direttiva europea, ovvero questa nuova cartografia che riguarda il PGRA, ma è il PGRA in parallelo all'applicazione del regolamento 53R e della 21-2012 regionale. Queste due norme, leggi a livello regionale, sono a parer nostro poco flessibili, offrono poca flessibilità contemporaneamente all'applicazione del PGRA. Oltre a questa mozione, nel corso anche di questa legislatura, questa rigidità, poca flessibilità l'abbiamo potuta riscontrare anche con il blocco della nuova variante semplificata urbanistica che era stata redatta ed è stata appunto bloccata da questa nuova cartografia. Anche lì ci si rifaceva a permettere appunto opere di piccoli ampliamenti oppure riconversioni di capannoni iscritti, che attualmente con la nuova cartografia e in contemporanea con le attuali norme regionali non sono possibili. Oltre a questo, certo, l'amministrazione non chiede alla regione solamente con questa mozione più flessibilità, una giusta normazione e rivisitazione di tali leggi, e sempre coerentemente col PGRA, perché ricordo nell'articolo 7, l'ho citato prima anche in premessa, lo stesso PGRA prevede l'introduzione di un nuovo principio, ovvero di permettere opere edilizie in gestione di rischio. Ovvero permettendo opere di rischio anche in zone P3 di rischio elevato, ma in gestione di rischio. Come si diceva prima, pensando a piccole attuazioni per abbassare il rischio in quella determinata area, potrebbe essere una porta stagna o un muro di taglio delle acque di transito. Oltre a questo, come si diceva prima, negli anni sono state fatte delle osservazioni a questo piano e non ultimo, poi vedremo con la proposta di delibera del bilancio, sarà messo e annunciato, discusso peraltro anche in commissione, sarà predisposto un capitolo proprio per eseguire uno studio che approfondisca la rivelazione, rifaccia un po' il calcolo per quanto riguarda il rilevamento del muretto che si trova a Labure vicino alla stazione, che lì potrebbe esserci degli errori dovuti al fatto che il LIDAR, il sistema utilizzato per il rilevamento aereo, appunto, ha una maglia di circa un metro quadro e il muretto ha una sezione di circa 30 cm, quindi potrebbero esserci stati degli errori di rilevamento. E, appunto, predisponendo un capitolo anche nel prossimo bilancio, è un ulteriore fatto concreto di sottolineare appunto che c'è una problematica e comunque si cerca di risolverla. Non credo che questa mozione sia inutile, anche per il fatto di esprimere una determinata posizione politica all'interno di questa sala, per cui ribadisco il voto favorevole.
Grazie consigliere Manetti. Consigliera Franceschina, per cosa? Prego, velocemente.
No, volevo dire che noi apprezziamo gli intenti di questa mozione, qui così rispondo anche al Ciottoli, ma come affermato sia dalla consigliera Signori anche dall'assessore, che c'è già stato degli incontri con i nostri tecnici, è già stato discusso e quindi vagliata la cosa e quindi ci sembrava, non vogliamo essere contro, ma ci sembrava un surplus, una cosa superflua e quindi ci asteniamo. Grazie.
Grazie. Grazie. Dopo la dichiarazione di voto pongo in votazione il provvedimento che ha per oggetto, numero 11, mozione presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico sulla gestione rischio idraulico, disciplina degli interventi nelle aree a pericolosità di alluvione elevata. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il consiglio. No, io ho visto Ciottoli, per cortesia, no, un attimo. Silenzio, per favore. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti 2. Passiamo alla proposta numero 12, mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sulla sicurezza della cittadinanza. Prego il consigliere, la Franceschina, a esporre la mozione, grazie. Silenzio.
Allora, appurato che nell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di tutela e rispetto alla vita privata e familiare, in particolare nel primo comma, che così sancisce ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e del suo domicilio, rilevato che da diverso tempo la nostra città sta vivendo alla ribalta della cronaca locale per i frequenti episodi di microcriminalità, atti che vengono perpetrati a danno di cose e persone, violando soprattutto la sicurezza delle mura domestiche. Tali vicende impattano seriamente sulla tranquillità dei cittadini aglianesi, che guardando a questi fenomeni con sempre maggiore apprensione, lasciando inoltre chi subisce tale vicissitudine indelebilmente segnato, pregiudicando il quieto vivere, esasperando tali azioni difensive estreme. Verificato che, nonostante l'indiscutibile lavoro delle forze dell'ordine, costretto spesso a lavorare sotto organico e con esigue risorse finanziarie, si rende necessaria una presa di posizione netta e decisa da parte della classe politica e della nostra amministrazione comunale. ai sensi dell'articolo 54 del TUE, il sindaco, quale ufficiale di governo, ha funzione e potere anche in materia di sicurezza sul territorio comunale. Ritenuto che i cittadini abbiano necessità e diritto di vedere e di sentire la presenza costante della nostra Polizia Municipale vicino alle loro case, alle loro attività e alle loro strade nel nostro comune, il Consiglio Comunale impegna il sindaco e giunta a realizzare i seguenti interventi a favore della sicurezza urbana e della legalità. Ampliare il servizio di pattugliamento della Polizia Municipale nelle ore serali e notturne sul territorio, promuovendo in collaborazione con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza un coordinamento interistituzionale tra le pubbliche autorità, al fine di rendere sinergica la cooperazione tra le varie forze dell'ordine. Ampliare il servizio di videosorveglianza nei punti cardine del territorio, comprendendo anche le frazioni periferiche, per seguire un'azione politica ed amministrativa anche a livello nazionale, tesa al potenziamento dell'organico di pulizia e delle risorse economiche impiegate per le forze dell'ordine a tutela della sicurezza cittadina. Grazie.
Consigliere La Franceschina, mi preme ricordare a tutti i consiglieri che nel precedente Consiglio Comunale abbiamo istituito la Commissione Speciale sulla Sicurezza, di cui abbiamo eletto i membri e il Presidente, che Volterrani, che stasera colgo l'occasione per dirvi che è assente proprio per problemi di salute. Continuiamo la discussione. E ti prego.
Sì, grazie Presidente. Proprio perché nella precedente seduta del Consiglio abbiamo istituito una commissione di indagine temporanea su questa materia, ci sembra giusto proporre al gruppo Movimento 5 Stelle il ritiro della proposta di delibera, proprio per permettere il fine dello studio e dell'obiettivo che si è posto la commissione istituita, e magari riportare all'interno della stessa la vostra proposta, la vostra mozione per discuterne.
Ringrazio il consigliere Manetti. Intervento consigliere Franceschina, prego.
Allora sì, in effetti abbiamo anche apprezzato favorevolmente l'istituzione di questa commissione. Ora mi spiace che non c'è il presidente Volterrani, perché avrei da fargli alcune richieste. Sì, siamo favorevoli anche noi al ritiro della mozione e quindi di portarla in discussione in commissione. L'unica cosa che chiediamo è che questo avvenga in tempi celeri. Quindi per questo non c'è il... Ora, casomai, contatterò il Volterrani. Come? Basta, quindi chiederei solo questo.
Posso dire che io ho contattato il consigliere Volterrani, ma che tra l'altro ha lasciato anche delle dichiarazioni sulla stampa, so se l'avete lette, che avrebbe convocato questa commissione quanto prima, faceva delle date anche entro il 15 di maggio o dopo il prossimo Consiglio Comunale, che è in quei giorni. Quindi ecco, cioè, la tempistica mi sembrerebbe che venga rispettata. Ecco. Altri interventi? Se si procede al ritiro, siete... Il proponente la ritira, quindi sì. Passiamo alla proposta numero 13 dell'ordine del giorno. Mozione presentata congiuntamente dai gruppi consiliari Agliana in Comune, Movimento 5 Stelle, Obiettivo Agliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, di presa posizione del Consiglio Comunale contro lo Sblocco Italia. Chiedo chi è la consigliera Pieri, prego, espone la mozione.
Con l'articolo 35 dello Sblocco Italia, gli impianti vengono definiti infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e vengono autorizzati a bruciare a saturazione del carico termico. In seguito appunto all'approvazione dello Sblocco Italia sono seguiti appunto i decreti attuativi. Il primo risale al 29 luglio 2015, il quale prevede l'autorizzazione di 12 nuovi inceneritori che andranno ad aggiungersi ai 42 già in esercizio e ai 6 già autorizzati ma ancora non in esercizio. Poi è seguito un'altra bozza il 20 gennaio 2016 che è stata già passata al vaglio della conferenza Stato-Regione e all'interno di questa bozza sono stati appunto elencati gli impianti di incenerimento in esercizio e tra questi appunto al numero 29 è stato posto l'impianto di Montale. Secondo appunto l'articolo 6 della suddetta bozza ripete appunto quanto sostenuto all'interno dello Blocca Italia, gli impianti individuati appunto nelle varie tabelle costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale. E a nostro avviso la classificazione dell'impianto di incenerimento di Montale come strategico a livello nazionale di fatto priverà i comuni proprietari dell'impianto di qualsiasi potere decisionale sui tempi di chiusura e di riconversione dello stesso, nonostante appunto i sindaci dei tre comuni abbiano più volte dichiarato che l'impianto chiuderà nel 2023 una volta estinto il mutuo e quello di verrà aperto quello di Case Passerini. In merito appunto allo Sblocca Italia abbiamo appunto avuto modo di leggere due pareri, il primo appunto dell'ASL di Pistoia, il quale all'interno nella relazione tecnica sugli sforamenti di diossina registrati appunto all'impianto di Montale nel mese di luglio in merito appunto allo Sblocca Italia ha sostenuto che l'impatto sanitario dovuto alle emissioni dell'impianto aumenta con l'ordinanza numero 1245 in quanto questa comporta un aumento del flusso di massa. Inoltre sostiene in questa relazione tecnica che l'impianto viene autorizzato a saturazione del carico termico per singola linea di inserimento a seguito della sentenza del TAR e fatti salvi gli aspetti igienico-sanitari, essendo l'impianto un'industria in salvo di prima classe inserita in un contesto fortemente critico per la pressione ambientale, si rende indispensabile garantire il buon funzionamento dell'impianto. Inoltre, sempre a novembre, è seguito il parere dell'Ordine dei Medici, il quale appunto sempre in una relazione tecnica sull'impianto di Montale ha sostenuto di aver invano manifestato la netta contrarietà a questa concessione, invocato prudenza e assunzione di responsabilità da parte del decisore. Inoltre appunto questa tematica è stata già oggetto di discussione all'interno del consiglio, di questo consiglio comunale, segno appunto di un'apprensione, di una preoccupazione da parte dei vari gruppi consigliari in merito alle conseguenze che lo Sblocca Italia avrà sulla vita dell'impianto. In un certo senso queste preoccupazioni hanno avuto un riscontro oggettivo dai numeri presenti all'interno del piano finanziario appena approvato appunto dal Consiglio Comunale. Infatti, analizzando appunto i dati del piano finanziario, è emerso che nel 2015 vi è stato un aumento della quantità di rifiuti bruciati del 9% rispetto appunto al 2014. E in merito appunto a questo dato, il Presidente stesso, durante una seduta della Commissione, ha confermato che si è trattato appunto per l'entrata in vigore del carico termico. Tornando appunto al merito appunto della mozione, riteniamo appunto che sia appunto una priorità del governo e delle amministrazioni locali e regionali quella di incentivare appunto la raccolta differenziata, oltre che implementare quelle buone pratiche che mirano alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti. In questo senso, studiando il piano finanziario, abbiamo avuto modo di venire a conoscenza anche della quantità dei rifiuti e abbiamo visto che in questi ultimi anni appunto c'è stato un trend negativo per quanto riguarda le percentuali di raccolta differenziata, quindi è necessario intervenire per aumentare tali percentuali. Allo stesso tempo riteniamo, andando alla parte delle impegnative, che sia necessario promuovere una campagna rivolta alla sensibilizzazione del tema del corretto trattamento dei rifiuti, in particolare contro la costruzione di nuovi impianti di incenerimento e per la graduale dismissione di quelli esistenti. Inoltre riteniamo che sia necessario comunicare con una lettera formale al governatore della Regione Toscana e al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Ambiente la contestazione centralità dell'amministrazione allo sblocco Italia, in particolare all'articolo 35, e riteniamo che sia indispensabile procedere in tutte le sedi istituzionali e legali affinché l'impianto di Montale venga tolto dalla lista degli impianti individuati quali industrie di primario interesse nazionale. Un ultimo dato, questa mozione che è stata presentata nel Consiglio Comunale d'Aliana e sottoscritta da tutte le forze consiliari di opposizione, è stata presentata anche in altri comuni della provincia di Pistoia e Prato, e quindi è stata sottoscritta da oltre 40 consiglieri di opposizione. Grazie.
Ringrazio la consigliera Pieri. Apriamo la discussione sulla mozione. Consigliera Signori, prego. Grazie.
Sì. Allora, il mio intervento vuole ribadire quanto era stato detto già precedentemente in un'altra interrogazione presentata da Liana in Comune, sempre sullo stesso tema, dall'assessore Fragai, perché vedo che insomma viene riportato anche in questa mozione, cioè il fatto che il decreto non impedisce la chiusura del nostro termovalorizzatore, in quanto questo decreto ha lo scopo di fare una ricognizione degli impianti esistenti e di quelli che diciamo sono in previsione di realizzazione, per cui è ovvio che il nostro impianto sia presente perché è attualmente in funzione. Inoltre riprendo anche a conferma di ciò le parole dell'assessore Fratoni, che diciamo avvalorano questa tesi, e soprattutto le riprendo in un preciso intervento riportato sulla Nazione dell'11 marzo 2016, in cui afferma che il raggiungimento da un lato degli obiettivi di raccolta differenziata e dall'altro la progressiva razionalizzazione impiantistica ci consentono di poter guardare al 2023 come l'orizzonte temporale nel quale collocare la dismissione dell'impianto. Ma non solo, anche durante in sede di tavolo istituzionale sulle indagini epidemiologiche a cui hanno partecipato anche Bartoli e Guercini, ha ribadito sempre l'assessore che la regione toscana, tra gli impianti di cui ci si debba dotare, prevede case Passerini, per cui si può prevedere con serenità che sia per la dimensione dell'impianto di Montale che per l'ottimizzazione della procedura la cessazione dell'impianto di Montale il 2023 sia una strada percorribile. Quindi la posizione di questa amministrazione è sempre la stessa, è quella che ribadiamo ogni volta, che è quella cioè di ovviamente aumentare la raccolta differenziata, che è vero è calata, infatti abbiamo cercato di adottare delle misure affinché ciò non si protraesse nel tempo, come quella delle GAV, come quella degli incontri che la stessa amministrazione ha promosso su tutto il territorio per parlare di come differenziare e quindi incentivare i cittadini a far ciò, pertanto, e così come la tariffa puntuale, come riportata in una mozione che ha presentato questo partito. Quindi la nostra posizione rimane questa.
Grazie la consigliera Signori. Continuiamo la discussione. Ci sono interventi. Consigliere Sciottoli, prego.
L'inceneritore non so come mai appassiona sempre, no, la cosa. Allora, vorrei partire. Siamo nel 2016, quindi nel 2023, almeno a quello che avete detto voi, io non ci credo, che l'inceneritore verrà chiuso. Ma dico io, ma questa raccolta differenziata spinta o raccolta differenziata, quando si inizia veramente a farla? Vedete, perché a oggi si parla del 50% della raccolta differenziata, se siamo calati, ora le percentuali non so di precisa. Però la sfida, quant'è il 55%? 70%, bene, la sfida non è arrivare al 70%, non è stata arrivare al 70%, la sfida è dal 70% arrivare al 100%. Perché nessuno di noi sa, perché non è mai stato detto, quel 30% che non si riesce a differenziare di cosa si tratta. E è quella la sfida. Perché l'inceneritore, ha detto termovalorizzatore, per me è un inceneritore, una canna fumaria, non è termovalorizzatore. Quindi quel 30% di che cosa, di materiale, di cosa si tratta? Andiamo a vedere quello che non si riesce a differenziare e andiamo a cercare le aziende, capiamo perché non si differenzia. Se è un problema nostro o se è un problema di smaltimento perché le aziende ancora non sono pronte per fare questo processo. Quindi il dover rimandare 2016-2023 è una ragione in più perché un processo simile non si inventa da oggi e domani. C'è una progettazione e ci vuole del tempo. E è questo che mi dà a me il pensiero che il 2023 non verrà mai chiuso, perché non c'è una progettazione del smaltimento della raccolta differenziata e quindi un processo vero e proprio di differenziata. Vedete, io a volte anche la Lucia non consiglio comunale, non molto fa, tempo fa mi disse, ma tu sei nato inceneritorista, è vero, perché 30 anni fa, no, ma l'ho detto io e non mi vergogno, ma probabilmente perché 30 anni fa era una soluzione, però un'altra sfida è quella di non aver paura del vedere il progresso, cioè di guardare avanti, perché se si guarda sempre e non ci si sforza mai di andare avanti, cioè voglio dire, siamo destinati a fare cosa? Cioè il progresso, guardiamo e non abbiamo paura mai di guardare avanti le innovazioni, il futuro, le ricerche. Mi sa a me che voi invece avete paura di questo, cioè non volete andare, perché è più facile bruciare che cercare di inventarsi, di cercare le tecnologie e mettersi in gioco. E questo io sarà perché sono sempre stato, sia nella politica sia anche a livello personale, mi sono sempre messo in gioco su tutto e quindi non ho mai avuto paura di rimettermi in gioco e di ripartire. Cosa che ho notato in questo percorso di questo inceneritore, si parla, fa bene, fa male, non fa bene, fa male, e è 30 anni e si discute ancora. Da una parte fa male, da una parte fa bene e va avanti a bruciare. Però non si è mai parlato veramente di un processo di dismissione e di vedere avanti all'inceneritore. E mi piacerebbe parlarne di questo, insieme a voi, ecco, perché ognuno di noi può avere le proprie idee.
Grazie consigliere Ciottoli, continuiamo la discussione. Non ci sono per ora prenotazioni di interventi. Consigliere Manetti, alterniamo.
Sì, no, giusto un appunto in risposta al consigliere Ciottoli. All'interno del nostro comune il livello di raccolta differenziata ha già fatto registrare un trend più che soddisfacente, assestandosi intorno al 70%, non al 50%, e questo è sicuramente un esempio virtuoso all'interno della nostra regione. Certo, non era l'obiettivo finale e non lo è neancora, infatti anche nella precedente seduta del Consiglio Comunale tra le proposte per cercare di implementare questa percentuale la principale è sicuramente quello di andare verso una tariffazione puntuale. Questo a livello locale, poi in ambito regionale è stimato che se tutti i comuni facente parte della Toscana Centro raggiungessero il nostro livello di raccolta differenziale, a quel punto
allora basterebbe un unico impianto di ATO, che è previsto peraltro quello futuro di Case Passerini.
Sì, consigliere Manetti, faccia subito, prego.
No, allora volevo fare una, forse mi sono spiegato male. Il problema è che tutte le volte si viene a parlare della canna fumaria e si dice sempre problematiche ci sono per il discorso degli imballaggi, di una serie di cose, no? Che magari quello ti portano a abbassare l'aliquota perché non vengano smaltiti. Io quello che non capisco è che l'amministrazione non si sforza di cercare di non bruciare, non si sforza, perché gli imballaggi, quelli industriali tipo cartone, nylon, ferro, alluminio, è tutta roba che per noi o per il CIS è un qualcosa di importante, perché tu lo puoi rimettere nel mercato e recuperarci dei soldi. Come per esempio tempo fa sentivo un'intervista ad un comune sud di Treviso che praticamente riusciva a fare la raccolta differenziata al 90%. Il 10% sono andate a vedere quello che diciamo questo residuo del 10% e si sono resi conto che il 60% di questo 10% erano derivate dalle capsule dei caffè, delle macchinette dei caffè. Quindi qual è quella la volontà di voler in comunque le maniere raggiungere il 100% delle raccolta differenziata? È incentivare magari quelle aziende che producono le cialde di caffè di trovare un materiale magari che siano biodegradabili, e in modo tale da poter anche recuperare anche queste qui. Cioè, ora io l'ho detta così, ecco, la sfida non è per loro, non è stata arrivare al 90, ma è stato quel 10% da arrivare al tuo. Quindi è questo che io non noto, che noi qui si continua sempre a parlare dell'inceneritore, della canna fumaria, fa bene, fa male, però non si parla mai delle problematiche, come si vuole evitare tutto questo. E siccome anche se c'è la volontà di poterlo fare, ripeto, ci vuole degli anni, perché da ora a un minuto non si fa, non c'è neanche una programmazione futura di fare questo. Poi si possono essere, ho sbagliato il 50, può essere il 70, può essere il 75, è uguale, però non c'è una programmazione. È questo che magari mi dà molto fastidio. Quando si parla del 2023, tanto non si chiuderà l'inceneritore, perché c'è più interesse a bruciare, perché non c'è, si butta dentro, si brucia, è finito lì, invece di rimettersi in gioco e ricercare.
Ciotto le ora ha ribadito la posizione. Consigliera Franceschina, prego.
Sì, io vorrei per un momento lasciare da parte l'inceneritore di Montale, perché questa mozione dice anche altro, cioè chiede altro al Consiglio, e cioè la rileggo, quella di promuovere una campagna rivolta alla sensibilizzazione del tema corretto trattamento dei rifiuti, in particolare contro la costruzione di nuovi inceneritori. Quindi io vorrei sapere dalla nostra amministrazione, da questa maggioranza, cosa ne pensa, un vostro punto di vista, se siete favorevoli a fare questa campagna di sensibilizzazione contro la costruzione di questi inceneritori, oppure siete favorevoli alla costruzione di questi inceneritori. Quindi gradirei una vostra posizione, perché dice anche questo, chiede anche questo. Grazie.
Grazie, consigliera Franceschina. L'assessore Fragai chiede di intervenire, prego.
Sì, voglio aprire una discussione infinita, perché si discute sempre delle stesse cose. La mia opinione personale, ma senza alcun imbarazzo, che io rispetto ad una mozione che chiede così decisamente e seccamente di non costruire impianti di incenerimento, personalmente sono contrario, almeno non mi nascondo, e lo sono per una semplicissima ragione, perché per approvare un documento di questo tipo bisogna anche capire, mettersi nell'ordine di idee, che non è che si deve chiedere al governo, si deve chiedere alla comunità europea, per la quale, come detto in altre circostanze, ci ha messo sotto regime di infrazione, stiamo pagando delle multe salate che costano tantissimo le tasche dei cittadini, ed è l'Europa che ci chiede di costruire gli impianti di incenerimento per rispondere alla necessità di soddisfacimento. Ci sono delle sentenze, basta andarsene a cercare e le si possono rapidamente consultare. Grazie.
Grazie, Assessore Fragai. Altri interventi? Consigliera Salaris, prego.
Buonasera a tutti. Quello che penso del decreto Sblocca Italia l'ho già detto in occasione di una precedente mozione presentata sempre dall'opposizione, e non lo ripeterò qui stasera, se non in poche parole. In generale è uno strumento che porta al suo interno lati positivi e negativi, ma che in qualche modo, in nome dell'efficienza e dell'efficacia, toglie un po' di sovranità ai territori e quindi, diciamo, toglie un po' di sovranità ai territori e limita anche la partecipazione. Questo è in generale quello che penso dello Sblocca Italia, l'ho già detto in alcune precedenti occasioni. Per quanto riguarda però questa mozione in particolare, devo, come abbiamo già fatto all'interno di questa maggioranza, devo per forza rifarmi alla risposta che ha dato l'assessore Fragai in occasione della precedente interrogazione. Mi sembra che sia stata una risposta condivisibile o meno, probabilmente da parte di tanti non condivisibile a questo punto, visto che poi è stata riportata una mozione, quindi probabilmente perché dicevo no, per portare un'interrogazione e poi portare una mozione, insomma, vuol dire che evidentemente si vuole, no, un po' anche riportare sempre, o non si è capito quello che è stato detto, oppure magari si vuole sempre ribadire, ritornare sempre sugli stessi argomenti. Ora la consigliera Fieri mi sta facendo notare che comunque sono state portate insieme e poi magari divise su due diverse sedute. Quello che comunque devo dire su questa mozione e soprattutto sull'articolo 35 dello Sblocca Italia è che lo Sblocca Italia non fa che recepire quelle che sono le indicazioni di pianificazione che sono presenti all'interno dei piani di ogni singola regione. Questo è stato detto più volte in questo Consiglio Comunale, a partire da una prima mozione che abbiamo portato anche noi proprio come Partito Democratico, se vi ricordate, nel momento in cui era nato il problema delle convenzioni ventennali. Cioè tutto si rifà alla pianificazione regionale. Ora, anche io penso che non ci sia nulla di male, sinceramente ritengo che non ci sia nulla di male andare a chiedere al governo di mettere una data, cioè chiedere, si può chiedere tutto, ecco, voglio dire, non è che si farebbe anche cosa di male, però io ritengo che sarebbe, lo ritengo veramente, che sarebbe una richiesta sterile, cioè una richiesta un po' fine a se stessa, perché la data all'interno di quel decreto può essere scritta solo attraverso la modifica della pianificazione regionale, o almeno questo è quello che si ritiene, perché appunto la titolarità della pianificazione impiantistica è in capo alle regioni. E questo, diciamo, finché è stato detto più volte, e noi ci crediamo insomma in questo discorso qui, perché nel momento in cui non ci sarà più bisogno di bruciare rifiuti, ovviamente andranno a dismissione anche non solo l'inceneritore di Montale, ma andranno a chiusura anche gli altri inceneritori esistenti piano piano nel tempo. Tra l'altro, l'articolo Lo Sblocca Italia, io ecco non sono completamente d'accordo con le critiche che vengono mosse alla parte che consente la circolazione dei rifiuti, perché secondo me la parte che consente la circolazione dei rifiuti anche fuori dalle regioni, va bene, serve proprio se si vuole uscire dal nostro piccolo orticello, va bene, e guardare un pochino più a livello nazionale, è quella che consente proprio di limitare la costruzione di nuovi inceneritori, perché finché la pianificazione rimane a livello, finché la possibilità di smaltire rifiuti rimane nell'ambito regionale, ci saranno delle regioni dove non c'è neanche un inceneritore che ne dovranno costruire un sista quanti per poter avere l'autonomia, mentre invece se si apre la mente a un livello più ampio, a un livello diciamo quantomeno nazionale, la circolazione dei rifiuti può in qualche modo limitare la costruzione di nuovi inceneritori. Magari ci tocca bruciare rifiuti a noi a Montale e magari si evita e venga costruito un nuovo inceneritore in Sicilia. A noi magari ci può non piacere tanto questa cosa, però se si guarda a livello nazionale, insomma, in qualche modo... scusa? Esatto, non nel mio giardino. Dobbiamo uscire da questa diciamo, fobia del non nel mio giardino. Quindi, cosa dobbiamo fare però? Non è che noi non dobbiamo fare niente, perché noi dobbiamo fare qualcosa, noi abbiamo dei compiti per arrivare alla chiusura dell'impianto nel 2023. Non è che non si chiede che venga scritta questa data, ma stiamo fermi. Per quanto mi riguarda, io penso veramente che noi dobbiamo, l'ho detto già in altre occasioni, dobbiamo portare avanti tutti i giorni la politica dei piccoli passi che ci possano condurre a quello che abbiamo programmato. Perché se nel 2023 saranno ridotti i rifiuti o ci saranno altre condizioni, l'inceneritore potrà chiudere o essere riconvertito, naturalmente questi sono argomenti tutti da approfondire. Chiusura, riconversione è un percorso che dobbiamo iniziare e che anzi, ecco, raccolgo anche con piacere anche l'invito del consigliere Ciottoli, che appunto affermava che forse è venuto il momento anche di prendere a mano un discorso proprio più serio sulla riconversione, sulla chiusura, sul destino, ecco, del nostro impianto. Dobbiamo comunque, al di là di chiedere una data di chiusura fino a se stessa, dobbiamo lavorare, anche questa amministrazione e questa maggioranza ha il dovere di lavorare affinché all'interno di questa legislatura vengano fatti questi piccoli passi. Quali sono questi piccoli passi? Ricercare fino da ora in tutti i modi, va bene, di un'estinzione, una riduzione anticipata della maxi rata del mutuo. Ricercare, lavorare affinché l'azienda non prenda dei nuovi mutui che vadano oltre il 2023, ricercare la miglior gestione dell'impianto, la gestione migliore sia dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico, che sia di CIS, che sia il ritorno a CIS, che sia l'affidamento alla Turner, ma ricercare una gestione che ci possa mettere in condizioni di fare quei piccoli passi per arrivare alla chiusura nel 2023. Chiedere alla Regione, come l'ho già detto, di prevedere la chiusura, di prevedere questa data di chiusura in sede di aggiornamento della pianificazione che dovrebbe avvenire a breve. Procedere con interventi strutturali appena quelli necessari, cioè fare le manutenzioni strutturali anche, certo, per garantire il buon funzionamento dell'impianto, ma non andare a ricercare degli investimenti strutturali che poi prevedano che l'impianto lavori oltre il 2023. Cioè, dobbiamo fare quegli investimenti strettamente necessari come è emerso anche in una recente commissione, per arrivare al 2023, ricercando di investire, coprendo e finanziando con risorse il più possibile interne o comunque non prendendo dei mutui che superino la data di chiusura dell'inceneritore. Magari possiamo anche richiedere un aiuto alla Regione, oltre alla pianificazione, possiamo anche richiedere un aiuto alla Regione perché ci dia dei finanziamenti magari postergati rispetto alla restituzione del mutuo, dei finanziamenti che insomma poi si possano gestire nell'ambito delle relazioni fra enti, no? E che quindi tengano presente anche il fatto che questo inceneritore non è soltanto nostro, ma siccome è al servizio del Lazio, anche la Regione in qualche modo ci deve dare una mano in questo senso per avviare e procedere nel percorso verso la chiusura. Questo è altro, insomma, io mi vengono in mente queste cose naturalmente, e questo è quello su cui stiamo anche lavorando, perché per esempio in questi giorni abbiamo chiesto anche un incontro al presidente di CIS affinché ci faccia anche una relazione sulle possibilità che ci sono, per esempio, per arrivare a una riduzione e in qualche modo ad arrivare ad abbattere in qualche modo per qualche importo la maxirata fin da questa legislatura. Quindi stiamo cercando di lavorare in questa direzione con questi piccoli passi. Solo due precisazioni su quello che è stato detto, va bene? Ricordo che la sfida sugli imballaggi questa era una sfida epocale, la sfida sugli imballaggi, che purtroppo non sta al nostro comune. È quello che un po' abbiamo rimproverato anche allo Sblocco Italia in precedenti sedute, cioè c'è un limite che Investe magari definisce, no, le necessità di impiantistica, ma non definisce esattamente, non dà un input al riciclaggio, non dà un input alla riduzione dei rifiuti. E questa è la sfida veramente epocale, che però non sta a noi, ma deve partire dall'Europa per arrivare poi al governo e poi per essere spalmata soprattutto sulla grande distribuzione, che è quella che la fa da padrone nel campo degli imballaggi. Questo sarebbe veramente, la grande sfida a cui la grande sfida del nostro tempo. Ribadisco un'altra cosa, che credo di aver chiarito anche la volta precedente, ma insomma chiarito è una parola grossa, dico la mia opinione su questo, come ho detto l'altra volta, il discorso del piano finanziario. La maggiore quantità dei rifiuti bruciati prevista dal nostro piano finanziario, purtroppo deriva non dal fatto che l'inceneritore è a saturazione del carico termico, perché per arrivare a saturazione del carico termico non è che prende rifiuti solo di Agliana, prende quelli che ci sono anche dagli altri comuni. Il problema è che purtroppo, va bene, come abbiamo già detto in altre occasioni, c'è stato nell'arco del 2014-2015 una lieve riduzione del rifiuto indifferenziato, cioè uno spostamento dal rifiuto indifferenziato, dal rifiuto differenziato a quello indifferenziato. E quindi è aumentato un po' di questo 8-9% la produzione del rifiuto indifferenziato. A questo dobbiamo porre rimedio. Poi è chiaro che il rifiuto indifferenziato è andato nell'inceneritore, ma cioè la causa-effetto è al contrario. Non è che l'inceneritore che Agliana ha prodotto più rifiuti perché c'è l'inceneritore a saturazione del carico termico. Agliana ha prodotto più rifiuti, punto. C'è stato questo piccolo incremento del rifiuto indifferenziato che non va bene, insomma, no, dobbiamo porvi rimedio, l'abbiamo detto, e dobbiamo invertire la rotta, ecco, per ritornare e migliorare la raccolta differenziata. Però ecco, non è che questo ha determinato che c'è più rifiuto perché l'inceneritore va a saturazione del carico termico, c'è più rifiuto perché agli ANA c'è stato un aumento dei rifiuti dovuti a una minore attenzione da parte dei cittadini e forse anche magari anche a una minore attenzione da parte dell'amministrazione che pure ha fatto delle cose. Purtroppo è un riallineamento che accade, l'abbiamo detto anche altre volte, è un riallineamento che qualche volta accade dopo le prime puntate, dopo l'entusiasmo del primo anno, c'è un riallineamento sulla produzione di raccolta differenziata perché magari le persone un po' magari si stufano di stare troppo attenti e quindi magari tornano un pochino indietro. Il 70% è comunque una buona percentuale, credo che siamo ancora uno dei comuni in Toscana insomma, che hanno la più alta percentuale di raccolta e quindi ecco, questo per chiarire la mia opinione sul carico termico e anche per quanto riguarda in generale lo Sblocca Italia, la posizione sui nuovi inceneritori, io credo che lo stesso che facciamo in piccolo nel nostro, e chiudo, scusi Presidente la lunghezza, e chiudo, quello che dobbiamo fare nel nostro piccolo su Agliana per poter arrivare alla chiusura degli inceneritori e a non costruirne più, è partire, come si è detto prima, dalla riduzione degli imballaggi, dalla sensibilizzazione della popolazione, eccetera, tutti quegli accorgimenti che permetteranno di non costruire più inceneritori, perché guardate, questo tipo di politica è importante che venga dal basso, perché non si può fare la politica imposta, la politica ambientale, vabbè, non funziona se è imposta dalla politica. Deve esserci connubio tra la politica e la sensibilità che viene dal basso, perché altrimenti non funzionerà mai.
Grazie, consigliera Salaris. Consigliere Bartoli, poi Guercini.
Sono rabbrividito nel sentire una parola, serenità dell'assessore Fratoni. Sinceramente mi ha fatto rabbrividire perché sentire che un assessore è contento che si apra un inceneritore mi lascia veramente stupefatto. Questo è quello che ho sentito stasera in consiglio. Io non voglio chiudere il nostro inceneritore e aprirne un altro. Sereno sarà l'assessore, non sono certo i comitati della Piana e tutti gli abitanti della Piana Fiorentina Pratese e anche perché no, noi non possiamo essere contenti dell'apertura di Case Passerini, perché l'area è un'area vasta, una pianura, è una conca, noi respiriamo l'area anche di Case Passerini. Poi ho sentito dire che l'Europa ci chiede di incenerire, no, l'Europa ci chiede come prima misura di predisporre tutte le attività volte al non produzione dei rifiuti e al riciclo dei rifiuti. Le sanzioni non le paghiamo solo perché usiamo le discariche, le sanzioni le paghiamo anche per quei comuni e soprattutto i comuni che non raggiungono la quota stabilita dalla Comunità Europea del 65%. Già dal 2012 queste amministrazioni pagano le sanzioni. E questo a discapito delle popolazioni locali che vivono sotto la canna degli inceneritori. Noi dobbiamo subire l'indiscriminata voglia degli amministratori di incenerire. Ora, un'amministrazione si dovrebbe mettere la mano sulla coscienza e sapere che è vero che magari al comune di Pinco Pallo non gliene frega niente perché tanto non bruciano loro, ma vengono a bruciare da noi. Io non mi posso permettere di subire una ricaduta in termini di salute per l'incoscienza di altre amministrazioni. Questo è inaccettabile. Ho sentito parlare di mutui, di rinegoziazioni. Ora, è stato rinegoziato, sì, il mutuo. Effettivamente è stato rinegoziato con un balloon finale di svariati milioni. Oggi, anche nel piano finanziario dell'ultima 2016 presentato ora, non ho visto, aspetto ora il bilancio CIS e vedere quanto effettivamente avanzerà dall'amministrazione e vedere quanto possiamo incidere sul balloon finale. Oggi mi risulta che non è stato fatto niente. Ora, se sono stati rinegoziati i mutui con un ulteriore aggravio e un balloon finale, sono in vista l'accensione di altri mutui per la manutenzione straordinaria dell'inceneritore. Ora, visto tutte queste criticità di CIS, ma quando lo vogliamo estinguere questi mutui? Quando lo vogliamo spengere questo inceneritore? In corrispondenza dell'estinzione di quale mutuo? Prendiamoci degli impegni seri. Andiamo verso una raccolta puntuale, effettiva, ma a partire da ieri, non da quando entrerà in funzione il gestore unico del lato. Il gestore unico del lato doveva essere già partito e siamo ancora qui a parlarne. Noi vogliamo vedere fino a che punto vi volete spingere. La prefettura ha già preso dei provvedimenti in merito, spero vivamente che porti avanti quanto letto sui giornali e che vengano fuori tutte le criticità evidenziate con un nostro esposto congiunto da tutte le opposizioni dei comuni di Agliana, Montale e altri comuni pratesi. Spero vivamente che, come è successo in altre occasioni, non si ripeta. Gli sforamenti ormai sono diventati quasi la quotidianità per l'inceneritore. Speriamo vivamente che non succedano più, che non accadano più questi sforamenti. Che perlomeno se vengono spesi dei soldi dell'inceneritore vengano spesi in sicurezza e tutela per la salute dei cittadini. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli, si è prenotato il consigliere Guercini, prego.
No, ho sentito tante inesattezze in risposta a questa mozione. Cioè, vorrei partire prima dalle considerazioni locali. L'impianto si chiuderà nel 2023 e è stato riaccennato di nuovo il famoso mutuo che è stato ricontrattato. Ora, io non mi sa che ci sta un po' la memoria corta. A parte averlo scoperto da un giorno all'altro senza nessun tipo di preavviso e quindi con una procedura alquanto oscura di questa ricontrattazione proprio fatta in fretta e furia senza dire nulla a nessuno, ma noi come gruppo di opposizione avevamo portato una mozione ben dettagliata da anche discutere in commissione in cui avevamo individuato varie strade per poter accantonare la cifra necessaria tra i tre comuni e il CIS per pagare questa maxi rata finale, mozione bocciata. Da a oggi io non so di nessuna azione da parte dell'amministrazione e del CIS, né tra quelle che abbiamo elencato noi, né di altre che si sono discusse in commissione per trovare questi soldi. Morale della favola, maxi rata che c'è ancora di 6 milioni e mezzo, ancora non si sa dove si prenderanno questi soldi qui. Bene, noi un punto di riflessione l'avevamo lanciato all'amministrazione, questo è stato rigettato indietro, quindi il segnale che date non è proprio quello di dire c'è questo problema, risolviamolo, noi non avevamo la bacchetta magica, però delle soluzioni almeno ci saremmo impegnati a trovarle e a condividerle insieme alla maggioranza e alle altre opposizioni, ma questo non siamo stati molto ascoltati, come gli altri due temi che sono stati lanciati, quella della gestione diretta da parte del CIS, del nostro impianto di incenerimento, soprattutto dopo quello che è successo l'anno scorso degli sforamenti in cui, credo alla Durner, non lo so se ci saranno delle andrà avanti, se ci sarà eventualmente il proseguo delle indagini, se verranno accertati i reati e tutto, però almeno il comportamento poco trasparente e sicuramente non chiaro da parte della Durner, che ha fornito le analisi in tempi molto dilatati, permettendo che quell'impianto potesse sforare per un mese, già questo ci porrebbe un problema di dire chi ci sta gestendo l'impianto. Non è che lo stia facendo proprio al massimo della qualità e della trasparenza. Noi già dal subito chiedemmo, eppure sono passati 2 anni, che venisse affrontata questa questione qui. Si era chiesta una commissione, dopo tanto tempo era stata convocata, Franceschi venne totalmente impreparato, perché mi ricordo che non riuscì a fornire nessun tipo di dato su come si doveva arrivare a questo affidamento diretto. Bene, ancora che cosa si è ottenuto in 2 anni di lavoro? Cioè, lavoro zero, non si è fatto nulla, perché l'affidamento diretto verrà prorogato un altro anno e ancora non si sta facendo niente. Quindi anche su questo, bene, 2 anni e non si è fatto niente. Come del resto la tariffa puntuale. È inutile che il PD ora dica abbiamo approvato una mozione con la tariffa puntuale. Bene, sono contento, speriamo veramente di applicarla, però è già il secondo piano finanziario in cui questa non viene redatta. E come ho ripetuto l'altra volta, non è neanche mai stata fatta una commissione in cui si studia come farlo. Dice, almeno se fosse fatta quella e al prossimo si mette. 2 anni di lavoro, qualcosa uscirà di buono tutti insieme tra maggioranza e opposizione. No, non è stato fatto niente, quindi proprio questa volontà non la vedo. E anche qui ricordo che quella mozione è stata approvata dopo aver bocciato la nostra, perché aderire alla carta dei rifiuti zero, in cui il principale punto è la tariffa puntuale, dove è proprio il cuore di questa strategia insieme alla riduzione dei rifiuti e del riuso e del riciclo, è stata bocciata perché non va bene aderire alla carta dei rifiuti zero, nonostante abbiano aderito tantissimi comuni in tutta Italia, perché a noi non ci va bene, però noi facciamo la tariffa puntuale. Anche questo è poco credibile. Sì, ti va bene un punto, ma non ti vanno bene gli altri 9. È una strategia allora che non è che viene proprio fatta al suo completo e non si è convinti di farla, perché se io sono convinto di attuare una cosa, lo sono convinto nel suo complesso, anche perché hanno studiato questa strategia persone molto preparate e è riconosciuta a livello internazionale e applicata anche in altre città a livello internazionale. Quindi questa è la nostra piccola parte. Però questa mozione non riguardava direttamente il nostro impianto, cioè qui si parla dello Sblocco Italia, che bene o male prevede la costruzione di tantissimi inceneritori. Non lo diciamo noi, che è questa una questione molto preoccupante, ma l'hanno detto quando uscì il Sblocco Italia tanti governatori, preoccupati di vedersi imposte l'aumento della capacità di incenerimento, e ci si nasconde dietro il fatto, ma ce lo chiede l'Europa. Bene, però l'Europa ci aveva chiesto non so quanti anni fa che entro il 2012 dovevamo essere il 65% dei rifiuti differenziati. L'ISPRA, l'ultimo dato che ha rilasciato, ha detto che siamo al 42%, abbiamo aumentato di 3% l'ultimo anno. Non lo dico io che l'Italia è in ritardo almeno di 6-7 anni rispetto alle strategie imposte dall'Unione Europea per la raccolta di differenziata, riuso, riciclo e riduzione di imballaggi. Lo dicono associazioni autorevoli come Legambiente, lo dicono tante persone esponenti che a livello internazionale e nazionale sanno di cosa stanno trattando e sostengono che questo decreto Sblocca Italia non va in questa direzione. Perché c'è anche da ridire che a livello regionale ci sarebbe da mettere, mettiamoci un giorno in commissione, un giorno a fare i conti su qual è la produzione di rifiuti, su quali potrebbero essere i target, anche arrivare a questo famoso 65%, ma io non mi accontento, perché agli anni abbiamo dimostrato una cosa, che in pochi anni di impegno siamo arrivati al 75%. Allora, in pochi anni di impegno io pretendo che a livello nazionale, regione Toscana, si arrivi al 75%. Altri comuni qui vicino, come Capannori, con 50.000 abitanti, hanno dimostrato che con un altro pochino di impegno in più, con 2 o 3 anni in più, sono arrivati al 90%. Allora, se veramente la Toscana arrivasse al 90%, e attuasse veramente una politica seria di abbassamento di produzione dei rifiuti, siamo sicuri che tutti questi impianti di incenerimento servano? Ne siamo veramente sicuri che ne serve uno ATO, o anzi servono quelli che ancora di più ci impone lo Sblocca Italia? E anche a livello nazionale, vi ricordo che attuando queste politiche qui, e questo lo devo riconoscere al comune di Parma, l'impianto di Parma, che è stato progettato per una capacità molto maggiore, in realtà hanno richiesto ora di abbassare la quantità bruciata dei rifiuti, perché non ne hanno. Ragazzi, non ne hanno, non sanno dove trovarli, l'hanno abbassata. Regioni molto inceneritiste che hanno avviato in Italia la politica per l'incenerimento, come la Lombardia, è dal 2012 che sta studiando la dismissione della maggior parte dei loro impianti vecchi come il nostro. Sono molto più avanti di noi, noi siamo ancora qui fermi, siamo impalati. È vero, loro ne hanno anche altri che ne hanno ricostruiti, ma loro stanno avviando un progetto serio di dismissione della maggior parte di impianti, la regione principale in Italia che incenerisce i rifiuti. Allora vuol dire che questo Sblocca Italia, e qui in Toscana veramente non crediamo in questa serie politica, quindi basta dire l'Europa ce lo chiede. L'Europa ci dice di arrivare al 65%, cosa facciamo in Toscana? Niente. L'Europa ci dice anche, sì è vero,
che bisogna incenerire, ma lo mette come ultimo punto, dice proprio in fondo quello che non ce la fate, perché riconosce che a livello tecnologico non si può arrivare ancora al 100%, non in discarica, bruciatelo. Va benissimo, bruciamo quel 10% che rimane del 90% che riusciamo a riciclare e a riutilizzare. A me va bene, perché l'Europa ci chiede questo. L'Europa non ci chiede di bruciare il 60% di rifiuti di quello che dovremmo fare noi ora. Quindi questi dati dello Sblocca Italia, che è veramente una politica obsoleta e vecchia e sta andando contro le vecchie, perché questo Sblocca Italia era veramente all'avanguardia 20-30 anni fa. Era all'avanguardia, perché tanti paesi europei ai tempi, e questo bisogna anche contestualizzare a livello storico e tecnologicamente, hanno intrapreso questa strada. Stati avanzati come la Norvegia, la Danimarca, ma andiamo a vedere che cosa stanno facendo loro ora. Stanno attuando politiche serie di riuso, riciclo e raccolta differenziata, e questi impianti li stanno dismettendo. Ne hanno troppi e vogliono arrivare a chiuderli. E addirittura stanno importando i rifiuti da altre parti del mondo perché non sanno più come mantenerli e non sanno soprattutto come riuscire a ripagare gli investimenti, perché dobbiamo ricordarci che gli investimenti sono veramente esosi, nel senso che un impianto come quello di Casa Passini, quando verrà aperto, ce lo teniamo 30 anni. Siamo sicuri di volerlo fare e tenercelo 30 anni aperto? Perché poi la storia sarà come il nostro. 40 anni e ancora non si parla di chiuderlo e non ci sono una data certa di chiusura. Voglio vedere quello di Casa Passini quando si chiuderà, soprattutto quando si permetterà ai privati di poter investire una notevole somma e ricavarne un'altrettanta somma con un profitto molto elevato. Quindi pensiamoci bene, le tecnologie ci sono, gli studi ci sono, io ci ripeterei due volte prima di fare un investimento del genere, però è questo è quanto uno credo, no, di attuare determinati tipi di politiche ambientali. Poi io ricordo, voglio citare, mi direte, vabbè, ha fatto una citazione forse di parte, però il presidente di Lega Ambiente, riferito agli ultimi dati dell'ISPRA, ha sostenuto che, bene o male, in realtà gli inceneritori non li vuole nessuno, perché a livello di collettività sono veramente ormai obsoleti, e questi vengono spinti per la loro costruzione solo attraverso le grosse multinazionali che hanno investito molti soldi e riescono a fare business con i rifiuti. Ecco, io voglio impedire questo, voglio stoppare questo. Io credo che esista una politica diversa, spero, però ormai, come Lagnara mi ha detto, che il problema, e poi chiudo, dice, è ognuno guarda nel proprio giardino. No, non è questo di guardare nel proprio giardino. Noi abbiamo fatto 40 anni fa un'operazione all'avanguardia, abbiamo costruito l'unico impianto che esiste, e io sono disposto anche a tenermelo questo impianto, va bene? Se veramente la Regione Toscana attuasse una politica seria per l'abbattimento della produzione di rifiuti e per l'uso del riciclo, e veramente si potesse arrivare al 90%, perché posso anche capirlo, però tenete conto che questo impianto va chiuso il prima possibile anche per altri motivi. Perché è un impianto che lo dimostrano gli sforamenti dell'anno scorso, lo dimostrano gli sforamenti passati, è un impianto vecchio, ha una tecnologia vecchia, è vero che è stato sempre rabberciato perché gli hanno fatto le manutenzioni straordinarie, si è messo a pari con le normative nazionali, internazionali, quindi è tutto a norma di legge, però è sempre un impianto di vecchia concezione, è un impianto vecchio, è un impianto antieconomico, è un impianto che ormai insiste su un territorio e è un'industria insalubre, non lo dico io, lo dice l'ASL e l'Ordine dei Medici, che ormai insiste 40 anni nel nostro territorio. Allora, dato che gli inceneritori moderni a livello nazionale ce ne sono, e io sono d'accordo che dovrebbe essere fatta una politica di rifiuti a livello nazionale, allora puntiamo veramente all'abbattimento dei rifiuti, puntiamo veramente al riciclo e al riuso, e scommetto che gli impianti più moderni, quel 10% in Italia già lo coprirebbero. Però valutiamolo, perché io, se no poi si rischia di parlare fin troppo senza avere i dati nella mano. Io, avendo letto un po' di dati, c'è chi sostiene che ci si potrebbe fare con già gli impianti che ci sono in essere e studiando molte chiusure, soprattutto le più vecchie come quello di Montale. Però intanto c'è un segnale. Magari se arrivasse al 90% di rifiuti riciclati e con politiche serie in questo senso. Siamo al 40% a livello nazionale, nessuna politica che investe in tal senso, e quindi mi dispiace nuovamente che qui si dica che vanno costruiti gli inceneritori, soprattutto detto da un comune come quello di Agliana, che ha dimostrato che in 3 anni di serio impegno e di forte convinzione di potercela fare è arrivata al 75%, e mi dispiace che in questi 2 anni si stia buttando quel capitale raccolto in quegli anni lì, perché 2 anni che la raccolta differenziata cala,
due anni che aumentano i rifiuti indifferenziati, l'amministrazione che sta zitta sul carico termico, quindi ci si può bruciare circa il 10%, almeno quest'anno, di rifiuti in più nel nostro impianto, e sta dimostrando che forse non ci crediamo veramente e che la tariffa puntuale sì, forse verrà fatta, ma sarà fatta solo per un'operazione di facciata, perché alla fine a questa amministrazione gli va bene il sistema imposto a livello nazionale, a livello regionale, in cui non si crede nel riuso, nel riciclo, e si crede che ancora la strada migliore sia quella per incenerire. Migliore forse per qualcuno, ma non per tutti.
Ringrazio il consigliere Guercini, passo la parola all'assessore Fragai.
No, anche lei, solo...
Consigliere, un attimo, scusi. Consigliere Francesca, se era affrontato lei, però cioè, oltre alla prenotazione cronologica do anche l'alternanza, no? Poi tanto il tempo per il dibattito c'è per tutti.
No, allora, tanto io riprendo pochissimi secondi, sono cose discusse e ridiscusse, per cui le opinioni sono note e le opinioni di ciascuno sono legittime, però bisognerebbe riuscire una qualche volta. Il Consiglio Comunale è difficilissimo, molte le volte Guercini ci vediamoci in commissione se discute, io attendo questo momento da un'infinità di tempo, cioè proprio documentata per fare, diciamo, no, per fare un po' di chiarezza sulle questioni. Lo dico perché mi da partire da dei dati oggettivi. Allora, perché ritengo che lo sblocca Italia può avere mille, come si può dire, difetti, ma che su questo punto faccia un ragionamento, come si può dire, dal mio punto di vista condivisibile e anche intelligente. Lo fa, una delle motivazioni è quella che ha detto molto chiaramente la collega Salaris, e cioè il fatto che si riesca, come si può dire, a fare un ragionamento, presenza di impianti a livello nazionale, con necessità di smaltimento a livello nazionale, consente di razionalizzare al massimo, perché ci sono intere regioni, intere aree che non hanno nessuna dotazione impiantistica, hanno il dovere di mettere in campo una risposta integrata di smaltimento dei rifiuti, e nella risposta integrata ci sta anche dentro quella scaletta, diciamo, di priorità dell'Europa, anche gli impianti di incenerimento. Siccome in alcune parti dell'Italia dove si sono fatti gli impianti e anche politiche virtuose, vedi ad esempio Parma, l'avete citata, che ha avuto un incremento anche di raccolta differenziata e ora ha un impianto particolarmente consistente, può essere un impianto reso utile e disponibile in altre aree dove siamo ancora fortemente arretrati nella raccolta differenziata. C'è una grossa produzione di rifiuti e non c'è impianti. Allora, andare a costruire in quell'area altri impianti sarebbe, come si può dire, un po' criminale nel momento in cui ci sono, diciamo, delle dotazioni che possono essere messe a disposizione. Chiaro il concetto. Questo vale per gli impianti di Parma, in Emilia ce ne sono alcuni che hanno questa necessità e in giro per l'Italia ce ne sono altri che possono rispondere alla necessità. Vale per la Campania che si è dotato dell'impianto da Serra ma ha ancora delle forti, diciamo, limitazioni impiantistiche nell'incenerimento, come nel compostaggio, come su tutta la filiera, se ne può citare, diciamo, un'infinità. E l'Italia si è trovata di fronte alla necessità di rispondere al tema. Anche qui, per essere chiari, e lo dico, diciamo, in modo, come si può, per vedere se ci si capisce anche con Guercini, l'Europa ha fatto più volte, la Commissione europea competente, richiami da anni al nostro Paese perché, come si può dire, non è, da questo punto di vista, non risponde agli obblighi. Ha avuto diffide, sollecitazioni, eccetera, fino al punto che dopo reiterate sollecitazioni da parte dell'Europa, la Commissione europea ha fatto ricorso alla Corte di giustizia. La Corte di giustizia, in luglio del 2015, ha emanato una sentenza di condanna. Cercate, l'avete detto anche l'altra volta, basta un po' di volontà e si cerca. L'avete letta, immagino? Eh? L'avete letta? Sapete quanto si paga? No, e si paga anche in modo molto salato. E quella cosa che ci impone, con sentenza all'Europa, ci impone una dotazione impiantistica, non perché sceglie, mettiamola così, l'inceneritore rispetto alla raccolta differenziata, ma fa un calcolo di dotazione impiantistica necessaria, stando dentro dei parametri di virtuosità. Va bene? Per cui se si dovesse bruciare per tutto quello che c'è, e non è quella dotazione che ci chiedono attraverso la sentenza della Corte europea, sarebbe molto di più, ma dicono questi sono impianti che sono necessari per sostenere il sistema,
Dopodiché, per favore, fate anche la raccolta differenziata, perché siete molto arretrati anche su quel versante, per cui si paga sull'uno e sull'altro versante. Però, per essere chiari e per dirla fino a fondo, se si vuole fare una discussione seria, bisogna essere seri anche con i dati. L'Europa questo ci sta chiedendo e ci sta imponendo. Il decreto dello Sblocco Italia dà una risposta ragionata e di sistema ad un obbligo che ci proviene dall'Europa, e lo fa in modo intelligente, è chiaro o no? E questo non significa scegliere l'incenerimento a danno di qualcos'altro, significa semplicemente fare gli impianti che servono e andare speditamente avanti con politiche virtuose come la raccolta differenziata. Quello che in qualche misura, anche in Toscana, dice che si fa. Voi il piano d'ambito, avete sempre contestato il piano interprovinciale, di cui ho avuto un ruolo, diciamo che è una schifezza. Il piano d'ambito l'avete approvato, lo dico perlomeno a chi era a maggioranza. Il piano d'ambito dice esattamente queste cose, 70% di raccolta differenziata, che è prevista in queste province, in questi territori, a cui va accompagnata ovviamente anche una quota di rifiuti che sono destinati agli impianti e all'incenerimento. È chiaro o no? Per cui le dotazioni previste in quest'area sono dotazioni che rispondano ad un obiettivo di raccolta differenziata al 70%. Perlomeno partiamo dai dati reali, dai numeri, e poi si cerca di fare una discussione nella quale si misurano anche le idee e le diverse filosofie. Però bisogna partire da dati concreti e non inventarsi le ossa così per la strada. Per cui lo Sblocco Italia, consentitemi, l'avrà sbagliata tante, ma questa l'ha fatto giusta e non fa altro che dare seguito ad una cosa che ci è stata imposta, che se non ci va bene non si abbia lo Sblocco Italia. Bisogna fare un'altra partita, aprire un'altra partita con l'Europa. È chiaro o no? Se no si prende in giro la gente.
Grazie l'assessore Fragai, passo la parola al sindaco. Prego.
Sì, grazie. Ora, dalla discussione che c'è in questo Consiglio Comunale si pone sempre l'attenzione sull'incenerimento dei rifiuti. Ora, io vorrei porre all'attenzione di questo Consiglio che non c'è paese in Europa che non abbia impianti di incenerimento, e concordo con quello che ha detto poc'anzi l'assessore Fragai, che noi siamo stati oggetto ripetutamente di infrazione perché del 100% di rifiuti che produciamo noi portiamo in discarica il 45%. Per farvi un esempio, la Germania praticamente dal 2009 non utilizza più discariche, però brucia il 34% dei rifiuti che produce. Noi bruciamo il 12%. Questo che cosa vuol dire? Che bisogna andare nella direzione di bruciare di più e riciclare di meno? No, assolutamente no. Noi dobbiamo fare delle politiche virtuose che incentivino il riciclaggio e soprattutto la raccolta differenziata, che poi fa sì che si possa arrivare al riciclaggio. Probabilmente, anzi sicuramente, con la tecnologia che abbiamo adesso, al giorno d'oggi in nessun paese del mondo è ipotizzabile di riciclare il 100% dei rifiuti, e quindi ci sarà sempre, per il momento, per gli anni a venire, una parte residuale che dovrà essere smaltita in una maniera diversa, e quella maniera diversa non può essere semplicemente metterla sottoterra, perché anche quei paesi che spesso vengono citati come paesi virtuosi sui diritti civili, sui diritti sociali, come la Svezia, la Germania, la Danimarca, impiegano queste tecnologie. Da questo Consiglio Comunale sembra quasi sempre sia l'Italia, no? che brucia una parte dei rifiuti, mentre il resto d'Europa fa in maniera diversa, smaltisce i rifiuti in maniera diversa. Assolutamente no. Bisogna sicuramente crescere a livello di raccolta differenziata, a livello di riciclaggio. C'è da dire che Agliana la sua parte l'ha fatta e la sta facendo. Quel dato che veniva citato precedentemente su quella lieve flessione che c'era stata, diciamo, con le misure che sono state adottate, con le GAV, con gli incontri che sono stati fatti, adesso quel dato è risalito, per cui siamo agli stessi livelli che avevamo circa un anno fa, quindi superiore al 70%. Non c'è da fermarsi, c'è da continuare a lavorare in questa direzione, però è indubitabile che alla fine gli impianti visto come qual è la nostra situazione anche da un punto di vista tecnologico, siano indispensabili. Cosa diversa è la discussione che si sta sviluppando anche in questo momento a Bruxelles sulla cosiddetta economia circolare, ovvero incentivare le aziende affinché creino una produzione e quindi degli oggetti che siano già vocati al riciclo. Prima giustamente diceva il consigliere Ciottoli quella parte di rifiuto residuale che non si poteva smaltire era determinata dalle cialde del caffè che non si possono riciclare. Evitare che ci siano prodotti del genere, no? E ad esempio c'è l'onorevole Bonafè che sta spiegando su tutto il territorio nazionale in cosa consiste l'economia circolare e come questa possa essere una maniera di ovviare a quel problema, che sono gli oggetti che presentano delle componenti non riciclabili. Per fare questo però ovviamente ci vorrà del tempo, è impossibile pensare di riconvertire tutto il sistema industriale che in questo momento è progettato in maniera lineare, per cui con oggetti che sono diciamo anche magari parzialmente, però non possono essere totalmente riciclati, è impossibile pensare di farlo dall'oggi al domani, è giusto che ci sia questa discussione, è giusto che ci siano gli incentivi da parte dell'Unione Europea, però nel frattempo bisogna comunque sia agire e l'azione è dettata anche dalla costruzione di nuovi impianti assieme assolutamente alla incentivazione della raccolta porta a porta e del riciclo dei rifiuti. E in questo caso diciamo che la loro parte la devono giocare sicuramente anche le grandi città, le città insomma che fanno parte del lato, come Pistoia, come Prato, come Firenze, perché noi la nostra parte l'abbiamo fatta e la stiamo facendo tuttora, le altre città si devono, visto che contribuiscono anche maggiormente alla produzione dei rifiuti, si devono impegnare ancora di più ad andare in quella direzione, perché questo poi da questo dipende la buona riuscita di una politica ambientale virtuosa per tutto lato.
Ringrazio il sindaco per il suo intervento. Si era prenotata il consigliere La Franceschina, prego.
Sì, allora io sono ben contento che alla mia domanda ben precisa sul discorso se questi nuovi 12 inceneritori per l'amministrazione sono da costruire o no, l'assessore, voglio ricordare il nostro assessore all'ambiente, Rino Fragrai, ha detto per lui questi inceneritori sono da costruire. Bene, siamo molto contenti che la nostra amministrazione, che si vanta di essere smart, di essere giovane, ancora pensa a costruire inceneritori. Sì, sono contento, ribadendo il discorso. Allora, qui però, e si parla però senza i numeri alla mano. Allora, e qui ci viene in aiuto anche l'ISPRA. Io vorrei ricordare, un'altra precisazione, l'assessore Fragai dice che noi siamo sempre sotto infrazione e paghiamo fior e fior di milioni per il mancato, per le discariche. E perché non vengono costruiti? Perché abbiamo pochi impianti di incenerimento. Questo è quello che ha affermato. E l'aveva già affermato in un'altra, anche in un altro consiglio comunale. Io ribadisco e anche mi sono documentato che le infrazioni non è come vuol far passare lei, perché non abbiamo impianti, e nello specifico impianti di incenerimento. Le infrazioni, specialmente in campagna, è perché si butta troppo in discarica e non si è raggiunto l'obiettivo prefissato dalla Comunità Europea del 65% entro il 2012, quindi noi siamo in frazione perché non ricicliamo, perché buttiamo in discarica, e specialmente in campagna non ha raggiunto queste quantità al 2012, ma non solo in campagna, anche in altre regioni, quindi paghiamo fior e fior di milioni perché non ricicliamo, non abbiamo raggiunto il 65% che la Comunità Europea ci dice di arrivare. Inoltre, allora, il consigliere Guercini ha già spiegato bene sul montare, insomma, quindi io parlerò anche di altre cose a livello nazionale. Io vorrei ricordare che gli impianti di incenerimento, noi andiamo a costruire 12 impianti di incenerimento nuovi. Allora, per la costruzione, per tutto l'iter, vediamo a Casepasserini quanto ci vorrà, minimo impiegano 3 o 4 anni per essere costruiti. Ricordo che hanno costi abnormi, quindi per ammortizzare questi costi, minimo devono andare al 2050. Abbiamo presente al 2050. Se la Comunità Europea ci dice che entro il 2030 dobbiamo arrivare, se no si arriva di nuovo in infrazione, bisogna ripagare al 70% di raccolta, e dal 2025, state attenti, dal 2025 in discarica non potrà andare nessun tipo di rifiuto riciclabile. Quindi ci rendiamo conto, come facciamo a costruire 12 nuovi inceneritori, tra 3 o 4 anni saranno ultimati, e poi nel 2050 dovranno essere ammortizzati, quando nel 2050 non ci sarà più spazzatura da poter dare. Cioè, chi è che si prende questa responsabilità? Sempre il cittadino, che dovrà pagare cose inutili. Poi, dati alla mano, questo lo dice l'ISPRA. Allora, l'ISPRA dice che per realizzare i 12 nuovi inceneritori, allora, attualmente gli inceneritori attuali in funzione bruciano per 7,2 milioni di tonnellate di rifiuto, 7,2 milioni, gli attuali inceneritori. Nel 2013, i dati sempre ISPRA dicono che noi in Italia mandiamo a bruciare 11,8 milioni. La Comunità Europea ci dice che di questi 11 milioni e 8, il 50% entro il 2020, quindi tra 3 anni, dovrà essere dimezzato, se no si rincorre di nuovo un'infrazione e si ripaga. Quindi, dimezzando questo, noi abbiamo un rifiuto nel 2020 di 5 milioni all'incirca, 5 milioni. I nostri attuali impianti hanno la capacità di 7 milioni, quindi mi spiegate voi che senso ha andare a spendere soldi, a costruire 12 nuovi impianti. Ha detto bene la consigliera Salaris, ha detto bisogna razionalizzare. Benissimo, le merci viaggiano anche da fuori regione, questi inceneritori attualmente che abbiamo sono più che sufficienti. Poi c'è anche un altro fatto, il nostro governo si fa bellino, va in Francia, per quanto riguarda le emissioni, va a firmare i protocolli d'intesa, sì, abbasseremo le emissioni di gas serra. Ricordo che questi 12 nuovi inceneritori non fanno altro che alzare il gas serra. Quindi si va a fare bellina, a firmare, e poi in realtà si torna a casa e si fa completamente altre cose. Detto questo, in conclusione, per ovviare a questo, allora, ci sono da definire i piani regionali di gestione del ciclo dei rifiuti. Prima cosa, che puntano decisamente alla riduzione, al riuso e al riciclo dei materiali, conseguendo e superando al più presto su scala nazionale la soglia del 65% di raccolta differenziata. E questo andava fatto entro il 2012. E quello, insomma, dico questo e poi chiudo il discorso, che diceva bene anche la consigliera Salaris, che l'obiettivo per ovviare, per superare questi inceneritori, è quindi puntare su una raccolta spinta, su una tariffa puntuale, e quindi, e concludo, secondo me, secondo tutto il movimento, la costruzione di questi nuovi inceneritori non fanno altro che andare a peggiorare la situazione già critica che abbiamo. Anche perché qui si riparte, il discorso è perché non si vuole, ha detto bene il consigliere Guercini, a Parma due anni fa c'era il 40%, 40-50% di raccolta, in due anni l'amministrazione Movimento 5 Stelle è arrivata al 65-70%, quindi se si vuole le cose andiamo a vedere in Campania chi amministra, andiamo a vedere nelle altre regioni chi amministra, se si vuole ottenere risultati si possono ottenere con delle buone amministrazioni e non con le amministrazioni come ha ribadito il nostro assessore all'ambiente, che è convinto che 12 nuovi inceneritori siano la soluzione. Grazie.
Grazie. Grazie.
No, scusa, poi ci si vede, vuole che le legga la sentenza o gliela leggo in commissione? L'ho trovata e le dico quant'è la carenza di dotazione organica, di dotazione impiantistica. Ecco, andiamo in commissione, ce l'ho qui e poi la leggiamo insieme.
Bene, allora se io ora continuo con gli interventi prenotati, vi faccio presente che abbiamo derogato evolutamente il tempo, c'era stasera, sulle tempistiche e tutto. Nella revisione poi del regolamento e dello statuto dovremo fare delle riflessioni, perché quando si scrivono poi delle regole, no, pensiamoci bene anche nel rispetto delle tempi. Consigliere Kelly, si era prenotato, prego.
Grazie, buonasera a tutti. No, io volevo fare solo una precisazione al consigliere Bartoli, allora, e dirgli che i 5 Stelle hanno sempre la ragione in tasca, voi avete sempre la ragione in tasca, e rimanete sempre sbalorditi da quello che la maggioranza dice, no? Però mi risulta che anche voi, nei vostri governi, a Parma e in altri posti, non siete riusciti ancora a chiudere un inceneritore. Come ha detto il consigliere Franceschina, siete riusciti dai 40 a portarla al 60, ma che bella impresa avete fatto. Avete fatto le campagne elettorali per chiudere l'inceneritore a Parma e non ci siete ancora riusciti. Che a parlare si fa bene e si dice tante cose, però i fatti sono diversi, ricordatevelo. Grazie.
Grazie consigliere Cheli. Il sindaco in conclusione e poi passiamo all'iterazione di voto, prego.
Sì, una cosa molto breve. Allora, se noi partiamo dal presupposto che chi porta meno rifiuti negli impianti sia, diciamo così, più virtuoso, i paesi più virtuosi in Europa, vi dico che sono la Lituania, la Lettonia, Malta, la Romania e la Bulgaria. Questi perché portano il 100% dei rifiuti in discarica, per cui non hanno impianti. Diciamo, al contrario, i paesi meno virtuosi risultano la Germania, l'Olanda, l'Austria e la Svezia e la Danimarca, perché nonostante facciano un riciclaggio e una raccolta differenziata spinta che arriva al 66-70% e anche di più in alcuni casi, bruciano tra il 34 e il 49% dei rifiuti. Quindi molto più di noi che bruciamo il 12%. Questo, sì, voi dite che c'entra. C'entra che, è sempre il discorso che dicevamo all'inizio, la comunità europea, l'Unione Europea disincentiva il fatto di sotterrare i rifiuti, le discariche. Quello è il primo passo che si deve compiere. Successivamente, le due politiche che si debbono implementare sono quelle che vanno verso il riciclaggio dei rifiuti e ovviamente l'incenerimento quando non si possono smaltire e riciclare determinati tipi di rifiuti. Per cui il discorso secondo cui chi brucia di più per forza di cose fa una politica che è una politica che va diciamo contro le esigenze dell'ambiente, questo non è vero, perché si può fare riciclaggio e poi per quella parte residuale dei rifiuti portarli nell'impianto di termovalorizzazione.
Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ciottoli.
Voto positivo da parte del mio gruppo.
Manetti?
Okay. Allora, cerco di estrapolare da
negli interventi precedenti del mio gruppo le motivazioni al voto contrario a questa mozione. Quindi, relativamente allo Sblocco Italia, voi contestate il fatto della realizzazione di nuovi siti e nuovi impianti di termovalorizzazione. Noi invece chiediamo invece che la realizzazione di questi nuovi 12 impianti, principalmente anche per il fatto che contemplano la realizzazione di case Passerini, permetta il superamento di molti che già oggi risultano essere vecchi ed obsoleti, compreso il nostro. Altro punto, voi contestate che lo Sblocco Italia registri il nostro impianto come sito strategico nazionale. Effettivamente è così e non può essere attualmente in maniera diversa, perché oggi lo è, e come dicevamo prima, sarebbe una richiesta fino a se stessa quella di chiedere allo Stato di scancellare questo fatto, quando la vera partita si giocherà con la rivisitazione dei piani d'ambito a livello regionale nel 2021. Ultimo punto che contestate dello Sblocco Italia, e a cui si fa riferimento anche la recente sentenza TAR che autorizza gli impianti ad operare secondo il proprio limite di saturazione termico, è che sì, c'è stato un aumento di rifiuti in parte anche legato alla sentenza TAR, ma prevalentemente proprio per una produzione in più del quantitativo indifferenziato, con un conseguente calo della raccolta differenziata nel nostro territorio, che questo trend però non è destinato ad aumentare progressivamente negli anni, perché già le due linee si trovano a livelli di saturazione, e che poi questo, questo permesso di viaggiare, tra virgolette, al regime di saturazione termica comporta all'impianto anche dei fattori positivi, come quello di minor fermi impianti straordinari, perché permette una migliore efficienza operativa, come quello di un aumento di produzione energetica, come quello di un minor costo in termini di gas somministrato per tenerlo appunto a temperatura di regime. Credo di aver fatto il riassunto in maniera puntuale, quindi ribadisco il voto contrario del mio gruppo a questa proposta di delibera.
Grazie, consigliere Manetti. E per il Movimento 5 Stelle, dichiarazione voto, chi la fa? Consigliere Bartoli, prego.
Ancora una volta si ribadisce il fatto che un sindaco non riesca a chiudere un inceneritore. In questo caso stiamo parlando di Pizzarotti a Parma. Bene, che si sappia, se qualcuno ancora non lo sapesse, che l'inceneritore di Parma non è certo di proprietà comunale, ma di una società internazionale. Sì, peccato che fosse già stato autorizzato al funzionamento, e non l'ha certo autorizzato Pizzarotti. Pizzarotti sta facendo di tutto per la chiusura, e l'ha dimostrato anche facendo manifestazioni dirette riferite a Renzi. Sta procedendo con la sua campagna rivolta verso rifiuti zero, e questo porterà il Comune di Parma, come altri comuni gestiti dal Movimento 5 Stelle, all'adesione rifiuti zero. Certo, non si può partire da zero, ma piano piano ci arriveremo. Questo è un obiettivo del Movimento a livello nazionale, è un obiettivo di tutti noi che facciamo parte del Movimento. Noi siamo ancora convinti che l'incenerimento dei rifiuti sia una pratica obsoleta e dannosa per la salute, per questo ci adopereremo in tutte le sedi e in tutte le forme per far sì che questa pratica cessi quanto prima. È cessata in varie zone d'Italia a seguito di danni per la salute dei cittadini, l'ultimo evento è quello in provincia di Arezzo, a San Zeno. Speriamo che la popolazione locale sia immune dalle ricadute dei fumi tossici dell'inceneritore.
lo spero vivamente. Noi portiamo avanti una campagna contro gli inceneritori e lo faremo sempre, a differenza di quanto qualcuno vuol far credere, sia screditando Pizzarotti che screditando altre amministrazioni pentastellate. Noi l'abbiamo già presentata in questo Consiglio Comunale una mozione simile a questa contro lo Sblocca Italia, ci avete già detto di no, l'avete rifatto anche stasera. Noi proseguiremo con la nostra azione e non ci stancheremo mai di affermare che gli inceneritori vanno chiusi, e vanno chiusi non domani, ma andavano chiusi ieri. Grazie.
Bene, ringrazio il consigliere Bartoli, chiedo per le dichiarazioni di voto di Agnano in Comune, Bercini, prego.
No, mi dispiace che quando si parla un po' in consiglio non si tenga conto di alcuni dati e di alcuni numeri. Io con volte, per non proprio entrare nel tecnico, non li voglio dire, però soprattutto quando li sento detti dal sindaco che sono sbagliati, perché bisogna sempre rifarsi all'ultimo rapporto ISPRA, e poi soprattutto quelli che fatti dal consigliere Franceschina. Cioè, io, grazie, è inutile dire ci si nasconde dietro l'Europa. L'Europa ci impone, per essere chiari per un'unica volta, già dal 2012 che dovevamo raggiungere il 65% di raccolta differenziata, ci impone anche di, dato che noi purtroppo, e questo mi spiace il sindaco faccia confusione perché sembra che io dica che i paesi che portano in discarica siano virtuosi, la discarica è anche peggiore dell'inceneritore e l'abbiamo sempre sostenuto, quindi per me i paesi virtuosi non sono quelli che portano in discarica, anzi sono al pari livello di quelli che puntano a incenerire come sta facendo l'Italia. L'Europa ci impone anche dei vincoli da qui dal 2030 al 2050 di raccolta differenziata massiccia, perché è quello che punta, e bene o male però ci si trova a contrastarci un po' con i dati che abbiamo a livello nazionale, perché sembra che l'Europa ci faccia le multe perché in Italia non esistono inceneritori. Dati ISPRA, bruciamo il 17% dei nostri rifiuti in incenerimento e il 31% finisce in discarica, il 42% a fare raccolta differenziata, poi c'è 1%, 2% che vengono recuperati in industria, cementifici, lasciamo stare il dato 10% che rimane fuori, però questi sono i tre macro dati. Allora, il 65% a casa mia, se si sommasse la raccolta differenziata e la discarica, e quindi si abolisce la discarica, siamo al 73%, quello che ha raggiunto negli anni, 3 anni di sforzo. Questo paese in pochi anni potrebbe abolire completamente le discariche e lasciare gli inceneritori che ci sono. Le fate tutte le sanzioni, non c'è voglia la bacchetta magica, anzi vogliamo, perché non ce la facciamo, è qualcosa di impegnativo, è difficile rispettare quello che dice l'Europa. L'Europa dice di arrivare al 10% di discariche entro il 2030, bene, il 21% va eliminato dalle nostre discariche e va in qualche maniera smaltito, il governo ci dice va bruciato, noi diciamo no, va fatta la raccolta differenziata perché siamo al 42%, con quel 21% andiamo al 63% e già le sanzioni ce le fanno lo stesso perché ci manca un 2%. Allora, qui si tratta di politiche industriali. Il consigliere Franceschina, e lo sappiamo tutti benissimo perché il nostro impianto ha 40 anni che è qui e ancora non l'abbiamo finito di pagare, e non so mai quando lo finiremo di pagare, non so quale generazione lo pagherà alla fine questo impianto qui, quando verrà fatto un impianto, e soprattutto quello di Casa Pazzolini o i famosi 12, questi rimarranno per 30-35 anni, come minimo. Allora, e già lì ci troveremo a avere una capacità di incenerimento superiore di quello che ci dice l'Europa, quindi borda altre sanzioni, perché questi sono dati, è l'ISPRA, basta prendersi io l'ho preso i dati dell'ISPRA, ormai 2-3 anni che me li studio tutto, è un fascicolo così, basta prendersi e studiarseli. Io questo sforzo mi sono messo a farlo, quindi i dati precisi sono questi, punto. Per quanto riguarda i paesi europei, perché mi sono messo a studiare anche quello, è vero che i paesi che bene o male ora stanno puntando tanto alla raccolta differenziata sono quelli che bruciano di più, ma perché erano quelli che 30 anni fa erano all'avanguardia, perché sono sempre all'avanguardia, bene o male, noi siamo sempre a rincorrere, non capisco mai perché, e ai tempi, come noi qui, decisero di fare inceneritori, era la politica massima, era il massimo che si potesse avere, perché si diceva basta discariche inquinano, le discariche non vanno bene, l'ideale è bruciare, scompare il problema. Poi ci siamo accorti che questo problema in realtà non scompare, perché gli inceneritori, è inutile nasconderlo, producono di quello che bruciano il 10% di scorie altamente pericolose che vanno per forza smaltite in discariche speciali, ricordiamoci questo, quindi qualcosa rimane. Poi c'è quello che viene smaltito nell'aria,
è controverso quello che sta succedendo a livello internazionale. Fanno male o non fanno gli inceneritori? Sta di fatto che in alcune, anche in Italia, in alcune regioni e in alcuni comuni, anche il Partito Democratico abbia approvato delle mozioni in cui dica basta con gli inceneritori perché fanno male, perché le ARPA locali, come a Vercelli, hanno detto che fanno male. Stesso inceneritore nostro, non si sa, quello di San Donnino è stato chiuso, cioè ci sono una serie di inceneritori che sono stati chiusi che dicevano che erano pericolosi, quindi forse non è il modo per smaltirlo più sicuro. Poi la letteratura scientifica prima o poi dimostrerà se farà male o no, però dei dubbi almeno mettiamoci nella nostra testa. Ebbene, questi paesi qui, che bene o male ora stanno bruciando troppo, si stanno accorgendo che stanno bruciando troppo e li stanno dismettendo con gli inceneritori, perché stanno calando di anno in anno. Il problema qual è? Che non li posso dismettere tutti velocemente per un semplice problema, che ci metterebbero troppi soldi, perché i rifiuti di Napoli stanno andando in Nord Europa, i rifiuti di mezzo mondo stanno andando in Nord Europa perché hanno bisogno di rifiuti e li pagano a peso d'oro per recuperare gli investimenti, che purtroppo ci sono anche le politiche economiche e finanziarie, per me andrebbero chiusi e festa finita, però allo stesso tempo, per non incorrere in sanzioni dell'Unione Europea, stanno investendo fortemente nella raccolta differenziata, quello che non fa lo sblocco Italia. Noi una volta avevamo un vantaggio competitivo, avevamo gli impianti giusti. Giusti? Anzi, chi ne aveva di più? La Lombardia, li sta dismettendo. Allora, invece di fare una legge in cui dica noi entro 2050 dobbiamo arrivare a queste percentuali, siamo già in infrazione perché non ci siamo, il problema grosso sono le discariche, il 17% di incenerimento c'è più che sufficiente, allora investiamo fortemente tutti quei miliardi di euro che investiranno in quei 12 impianti a favorire la raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale, perché è inutile ragionare, il nostro comune principale con differenze è fermo da anni, è fermo da sempre, e se Firenze non decide di arrivare al famoso 70%, e anzi voglio che Firenze prima o poi arrivi al famoso 90%, ma rimane sempre ancorata al suo 35, non andremo da nessuna parte, quindi facciamoci queste idee chiare, i numeri sono questi, parliamo di numeri, bene, io ve li ho detti. I cittadini si fanno i numeri? Sì, bene, vice sindaco, fai i conti, 42, 17 e 31, la matematica non è un'opinione, basta fare i conti, sono più che sufficienti, vogliamo pagare le infrazioni? Bene, ai cittadini va detto, a livello nazionale si pagano le sanzioni perché vogliamo incenerire, grazie. Favorevole.
Allora, pongo in votazione la mozione proposta numero 13, mozione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari Aliana in Comune, Movimento 5 Stelle, Obiettivo Aliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, difesa posizione del Consiglio Comunale contro lo sblocco Italia. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alla mozione, quindi alzi la mano. Chi è contrario alla mozione, alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva la mozione a maggioranza, con voti favorevoli 5, contrari 9. Passiamo all'ultima proposta all'ordine del giorno, la numero 14, mozione presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico per la limitazione degli sprechi nel settore della ristorazione. Invito la consigliera Salaris a illustrare la mozione, grazie.
Una mozione semplice e un po' più leggera rispetto a quello che abbiamo affrontato questa sera, ma comunque sempre legata al complesso tema dei rifiuti, al complesso tema appunto della produzione dei rifiuti. Un piccolo passo, quelli che mi piace fare. Quante volte siamo andati al ristorante, abbiamo magari anche nelle feste, oppure da soli, in famiglia, oppure nelle ricorrenze, alle comunioni, ai compleanni, e abbiamo lasciato sul tavolo un sacco di avanzi. A me è capitato più di una volta, e mi è capitato anche più di una volta di dire a chi era accanto a me, ma che cosa facciamo? Lo portiamo a casa, glielo diciamo al ristoratore che ci porti una borsa, che ci porti un sacchetto. No, ma che facciamo brutta figura. Una volta mi sono provata, mi ricordo per un compleanno di uno zio, a portare a casa una bottiglia di vino e ancora mi ricordo che avevo i miei parenti che mi stavano a distanza perché facevano finta di non conoscermi, perché me ne ero venuta fuori dal ristorante con questa bottiglia di vino quasi piena che era avanzata. E questo credo che sia successo, se non proprio così, insomma, no, penso che qualche volta sia successo a tutti, di pensare, ma guarda quanto spreco abbiamo lasciato sul tavolino. Però ci vergogniamo a andar via con il sacchettino, no? È una cosa che ci crea imbarazzo, che ci crea vergogna. Però, ecco, se l'idea è questa, se fossero i ristoratori stessi a proporci di portare via gli avanzi, probabilmente questo senso di vergogna potrebbe sparire e si potrebbe appunto fare nel piccolo evitare almeno gli sprechi in questo settore. Questo, diciamo, ritiene la mozione. Che cosa può fare il ristoratore? Ci può proporre di portare via gli avanzi e ci può proporre di portarli via, diciamo, dentro una borsina che lui stesso ci può consegnare. Questo è quello che accade, tra l'altro, anche in molti paesi fuori dall'Italia. In America assolutamente questo accade ormai non da anni, ma da decenni, perché io mi ricordo che in un mio viaggio che ho fatto quando avevo 20 anni, quando si usciva dai ristoranti, uscivano tutti con la borsina in mano. Cosa, diciamo, tra l'altro, questo discorso delle doggy bag o family bag, come le vogliamo chiamare, fa parte anche di una legge che è stata presentata e già approvata dalla Camera dei Deputati, che riguarda appunto le norme per la limitazione degli sprechi in ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari. E c'è un riferimento anche in questa legge proprio alle family bag. Che cosa chiediamo poi in pratica? Chiediamo di fare un incontro, quello che chiediamo è quello di, cioè non lo possiamo, come ho detto prima, tutto quello che è ambiente, secondo me, non si può imporre e basta, ma deve partire anche da una condivisione e da una convinzione diffusa. Quindi noi proponiamo di portare la nostra idea nel campo dei ristoratori, va bene? In questo modo, e leggo l'impegnativa. Valutato che per facilitare da parte dei ristoratori l'adesione a tale progetto potrebbero essere studiati alcuni sistemi incentivanti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una prima fornitura di doggy bag da parte del comune stesso, uno sconto sulla Tari, un marchio di riconoscimento da esporre nei locali aderenti all'iniziativa. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere la lotta allo spreco nel campo della ristorazione, concordando con i ristoratori, anche attraverso incontri con le associazioni di categoria, un sistema per favorire l'abitudine per i clienti di portare a casa il cibo avanzato, che potrà prevedere l'offerta da parte dello stesso ristoratore della doggy bag ed un sistema premiante per i ristoratori che aderiranno o altre iniziative o altre proposte che potranno emergere dai suddetti incontri.
Ringrazio la consigliera Salaris. Grazie per la sintesi. Consigliera Franceschina, prego.
Sarò altrettanto veloce. Allora, per noi, cioè, gli intenti di questa mozione sono positivi, diciamo, però quello che ci lascia un pochino perplessi è l'iter seguito. Cioè, perché qui andiamo ad approvare o non approvare praticamente. È un intento, diciamo, un'intenzione, perché poi nero su bianco non c'è nulla di preciso, non è, quindi può essere alla fine una mozione positiva, come si può trasformare in negativa, nel senso che io avrei visto meglio un passaggio in commissione, quindi buttare giù una bozza, dopodiché fare incontri con le varie associazioni. Quando abbiamo una mozione ben definita, per esempio questi doggy bag o questi family bag, da chi sa, la prima fornitura, ho visto, si è proposto il comune, poi successivamente su chi graveranno le spese, sui ristoratori, oppure il nome anche da dare, nel senso, oppure gli sconti della Tari in base a che cosa, cioè è molto, non si sa niente, quindi ripeto, può essere una cosa gli intenti sono positivi, almeno così a leggerlo, però poi si può trasformare sia positivamente che negativamente. Quindi noi avremmo preferito prima un passaggio in commissione, una bozza, poi vari incontri, buttare giù qualcosa di definitivo e poi portarla in consiglio con almeno tutto specificato e niente. Questo è per ora il nostro.
Grazie, consigliera Franceschina. Consigliera Fieri, prego.
Ovviamente come gruppo consigliare non possiamo che condividere appunto lo spirito che è alla base di questa mozione, anche per noi stessi siamo consapevoli di come il problema dello spreco alimentare sia un problema che affligge appunto non solo il nostro comune ma in più in generale tutta la nostra società, e infatti proprio perché riteniamo che il problema dello spreco alimentare sia un problema estremamente serio, vorrei ricordare appunto che noi stessi avevamo in un precedente consiglio comunale affrontato il problema dello spreco alimentare da un versante diverso, quello volto a cercare di ridurre la quantità di cibo sprecato all'interno delle mense scolastiche. Ovviamente il consiglio comunale aveva a tal proposito espresso e va dato un chiaro indirizzo politico, quindi contro la riduzione degli sprechi alimentari, e quindi non possiamo anche in questa, per questa mozione appunto non possiamo altro che condividere lo spirito che vi è alla base. Però volevamo fare un piccolo appunto. Come giustamente ha ricordato la consigliera Salaris, è stata approvata nel marzo del 2016 una legge sullo spreco alimentare che attualmente, siccome siamo ancora in un sistema bicamerale, al vaglio appunto, deve essere ancora approvata dal Senato e attualmente al vaglio appunto della Commissione Agricoltura. Una legge che, come giustamente ha detto la consigliera Salaris, affronta anche il problema delle family bag, però queste non sono altro che una goccia rispetto a tutte le novità che verranno introdotte da questa legge. Ovviamente, come ha accennato anche il consigliere la Franceschina, saranno previsti, cioè oltre a venire ampliato la platea di soggetti che potranno donare alle persone indigenti, oltre a favorire appunto meccanismi di sensibilizzazione, anche riguarderà non solo appunto campagne informative, ma che riguarderà anche appunto maggiore spazio dovuto alla problematica nelle emittenti televisive nazionali, sono previste anche appunto delle azioni concrete che potrà fare appunto il comune, e tra queste appunto saranno previsti dei meccanismi di riduzione sulla tassa dei rifiuti per quelle attività che appunto andranno nella che cedere, per quelle attività l'utenza non domestiche che cederanno appunto e distribuiranno beni alimentari. Proprio per questo e quindi per la consapevolezza che la legge tratta di argomenti che rispetto a cui le family bag sono solamente una piccola problema trattato, probabilmente sarebbe opportuno rimandare la discussione al momento in cui la legge verrà approvata, anche per avere una completa conoscenza di quello che il comune può fare, e quindi avendo chiaro il quadro normativo nel quale agire, di conseguenza appunto probabilmente in una commissione apposita vedere anche quello che il comune può concretamente fare appunto per fronteggiare questo problema. Ovviamente si chiede attraverso appunto questa mozione di promuovere l'adozione di family bag in ristorante, e quindi si vuole in qualche modo dare un'indicazione su come privati dovrebbero agire, e anche da qui scaturisce la difficoltà anche di incidere su comportamenti che riguardano appunto privati cittadini. Però prima di chiedere ad altri di adottare dei comportamenti virtuosi, sarebbe opportuno che questi comportamenti virtuosi fossero adottati anche all'interno della nostra amministrazione, e pertanto mi auguro che in questa commissione verrà trattato anche il problema delle family bag, o come l'avevamo chiamati noi nella nostra mozione, i sacchetti salvacibo, per cercare di consentire ai bambini di portarsi a casa appunto frutto, yogurt e non consumati. Grazie.
Ringrazio la consigliera Fieri. Mi permetto di ricordare però ai consiglieri che la convocazione di una commissione spetta sia al Presidente della Commissione, ma il regolamento dà facoltà anche ai membri della Commissione, quindi ai componenti, consiglieri di maggioranza e di opposizione, di chiedere una commissione, no? Quindi questo, per, quando lo ritenete opportuno, avvaletevi di questo diritto in modo da agevolare anche poi le discussioni in Consiglio Comunale. Si è prenotata la consigliera Gallardini, prego.
Sì, io rimango sempre più stupita di come quando le mozioni hanno dei buonissimi intenti, poi ci sono sempre dei cavilli, per cui... no, mi riferisco al consigliere La Franceschina, diceva... No, però il procedimento non va bene perché prima ci voleva la commissione, cioè non mi risulta il Movimento 5 Stelle convochi una commissione prima di scrivere una mozione sull'inceneritore, cioè questo non mi risulta finora, quindi questa è una mozione di indirizzo del Partito Democratico di maggioranza, è tra l'altro una mozione molto semplice, un progetto fattibilissimo perché comunque impiega le associazioni di categoria e gli esercizi commerciali nel fare un esercizio ormai molto diffuso nelle più grandi città italiane, purtroppo trova meno riscontro in paesi più piccoli come il nostro. Proprio questo sabato ero a Firenze a mangiare in un ristorante e una mia amica ha fatto avanzare del carpaccio e gli hanno chiesto se lo voleva riportare a casa. Non mi sono sorpresa più di tanto perché, come ripeto, nelle città più grandi è diventata una pratica diffusa soprattutto al nord. Noi la troviamo ancora una pratica un po' sorprendente, per questo mi piacerebbe che a partire dai piccoli comuni come il nostro, dove è anche più facile comunicare fra le persone, fra gli esercizi commerciali e quindi far sì che il passaparola sia svelto e che veramente diventi una pratica diffusa, mi sembra che sia un progetto anche facilmente realizzabile senza bisogno di mettere in mezzo troppi cavilli, quali commissioni anticipate, tari, eccetera. Sono tutti dettagli che si possono discutere magari insieme in una commissione successiva definendo i dettagli. Questa è la mozione di indirizzo, come si portano le mozioni di indirizzo in Consiglio Comunale. Se siete a favore di un progetto positivo di questo genere, la approvate. Altrimenti, come al solito, va attaccate alle solite scuse di procedimento.
Grazie la consigliera Gallardini. Se non ci sono altri interventi, si può passare alle dichiarazioni di voto in cui Bartoli fa un intervento. Prego, consigliere Bartoli.
Ho visto le criticità eventualmente che possono sorgere dall'approvazione della legge nazionale. Chiedo alla maggioranza se è possibile ritirare la mozione e discuterla poi in commissione quando la legge nazionale sarà approvata. In base a quella ci potremo regolare di conseguenza. Grazie.
Grazie per l'intervento del consigliere Bartoli. Se c'è consigliera Salaris, prego.
Risponderei al consigliere Bartoli e poi magari mi riservo poi la dichiarazione di voto se c'è qualche altro intervento, almeno... Ecco, no, volevo dire, io come mi rifaccio un po', confermo un po' quello che ha detto la consigliera Gallardini, cioè l'idea è quella di, tra l'altro io sono contraria a fare le commissioni sulle mozioni prima di aver portato la mozione, vi dico proprio la verità, perché proprio come iter io non lo trovo un iter corretto per il Consiglio Comunale. Io trovo che uno debba portare, il consigliere porta una mozione di indirizzo in Consiglio Comunale e poi insieme troviamo in commissione il modo di attuarla. Certamente è chiaro che uno, cioè si deve fare un'idea, se la deve fare, però ecco, voglio dire, se si cerca di portare degli atti di indirizzo in maniera generale, si condivide l'atto di indirizzo e poi la commissione proverà, come abbiamo fatto per esempio sull'unioni civili. Credo che l'iter dell'unione civile sia stato un iter più che corretto, è stata portata in consiglio comunale la mozione e poi abbiamo nella commissione approvato, diciamo mandato avanti il discorso del regolamento. È un argomento semplice e limitato ai rapporti con i ristoratori. Sinceramente vorremmo cominciare subito. Io nella mia mente mi ero anche già fatta un iter organizzativo perché
È chiaro che se uno prepara una mozione nella sua testa, un iter da seguire ce l'ha, non è che si porta senza aver pensato a niente. E quello che avevo in mente io come iter era di, primo, di concordare con l'assessore Fragai, che è il responsabile, appunto l'assessore competente, un incontro con le associazioni, che potrebbe essere un incontro con le associazioni prima informale e poi in commissione, ma potrebbe essere anche un incontro in commissione, insomma direttamente, un incontro da studiare. Poi interessare anche, per esempio, il CIS per vedere in quale modo ci può dare una mano, per esempio, procurandoci magari le famose doggy bag, va bene? Fare queste indagini e dopo aver approvato la mozione di indirizzo portare avanti queste indagini e poi arrivare in commissione e cercare di mettere a punto anche un iter. Lo sconto sulla Tari si può fare, non si può fare, cosa chiedono i ristoratori, chiedono qualcos'altro, vogliono il bollino sulla porta, ecco, insomma, cercare di mettere a punto anche qualcosa che funzioni. Questo è un po' l'iter come me l'ero immaginato io e credo che sia un iter più che percorribile nella sua estrema semplicità. Grazie.
Grazie, consigliera Solaris. Consigliere Guercini, prego.
No, allora, brevemente poi si farà a questo punto le dichiarazioni di voto perché non c'è intenzione di ritirarla. Quello però che si diceva a noi è un discorso un po' più articolato. Andare a parlare ora con i ristoratori senza che questa legge sia approvata ha poco, secondo me, senso, per un semplice motivo, che questa legge, almeno per come è stata scritta, prevede tantissime agevolazioni affinché, perché lo sappiamo benissimo che c'è chi è più interessato e chi meno, però l'agevolazione sulla Tari può essere una grossa spinta perché tutto questo venga fatto. E prevede anche cosa può fare veramente il comune nello specifico, quali agevolazioni può dare e come quindi il comune può agire. E soprattutto prevede che gli stessi ristoratori, oltre a dare la family bag, che può risolvere il problema del cibo che ti avanza sul piatto, ma non tutti se lo vogliono portare a casa, può decidere quello che gli avanza in cucina e tutto di distribuirlo alle associazioni che lo ridistribuiscono a loro volta agli indigenti. Quindi è qualcosa di molto più ampio questa legge, dice cerchiamo di combattere completamente lo spreco del cibo, non solo con le family bag, ma con una serie di iniziative a ampio spettro, e si dà, a quanto pare, leggendola, abbastanza rilevanza per una volta ai comuni, cioè si dà facoltà di decidere, di prendere decisioni, di attuare programmi e vedere un po' come muoversi in questa direzione. Quindi anche noi abbiamo letto questa legge, però presentare una mozione di indirizzo, quando questa legge deve essere ancora approvata e potrebbe essere modificata anche migliorandola in Senato, perché non è che il Senato, la Commissione Agricoltura la può peggiorare, potrebbe migliorarla con altri spunti interessanti, ci sembra un po' prematuro. Poi che vuol dire? Se la volete portare, la voteremo, ma mi sembra assurdo che tra un mese, io spero il prima possibile, si debba riportare un'altra mozione in cui si prende veramente il cuore di questa legge e si cerca di applicarla in questo comune approvandola a maggioranza assoluta, nel senso tutti noi. Quindi il nostro intento non era per dire non vogliamo approvare questa mozione, portiamola in commissione, studiamoci la legge come è ora alla Camera tutti insieme, vediamo cosa si può fare. Aspettiamo che l'iter si concluda e così siamo pronti per partire. La riportiamo in commissione completa con tutti gli interventi che il Comune ne può veramente fare, e qui ci garantisce una legge che si possono fare, e si va a parlare con i privati. Perché andare a parlare con i privati, ora sì, si può parlare di intenti, si può parlare in grandi linee, però appena ci fanno delle domande più specifiche cosa si risponde? Sì, c'è la legge, però deve ancora essere approvata, potrebbe essere modificata. Sì, venite quando avete le idee più chiare, ve lo direi anch'io in qualche maniera. Sì, ci sono, però posso partecipare, posso contribuire a questo progetto, mi va bene, però ditemi qual è questo progetto nello specifico. Quindi portarla ora, va bene, si approva, siamo tutti contenti, l'abbiamo fatta, ma per me, ora come ora, è inattuabile. Non ha senso attuarla prima che venga approvata la legge nazionale. Quindi mandarla in commissione, secondo me questo potrebbe essere un iter diverso. Ce la studiamo tutti insieme, lavoriamo insieme, la facciamo più specifica, la facciamo più completa, ma non perché questo lavoro sia un lavoro fatto male, è un lavoro fatto bene, ma è parziale, di una legge molto più ampia. La portiamo in consiglio, la approviamo e si lancia questo progetto di lotta contro gli sprechi del cibo, di cui noi siamo veramente a favore, perché abbiamo chiesto che l'amministrazione nel suo piccolo, con la propria valenza, fosse la prima a dimostrare che vuole andare in questa direzione. Quindi saremo anche contenti di dirlo ai cittadini, di farlo. Poi, se non la volete ritirare, volete andare avanti, il nostro gruppo la proverà e il voto è favorevole. Però, vi ripeto, dovremo ritornare tra poco a riportare una mozione, non so chi la farà prima, ma io a questo punto do l'invito di fare una commissione e scriverla tutti insieme, così si dà anche un bel segnale alla cittadinanza che l'abbiamo scritta tutti insieme e l'abbiamo provata tutti insieme, e diamo un bel segnale di svolta che su queste tematiche almeno concordiamo il percorso da fare e ci impegniamo tutti per realizzarlo questo percorso. Grazie.
Grazie consigliere Guercini, consigliera Calardini.
Sì, faccio un piccolo appunto. Cioè, io credo che nell'intento di questa mozione ci fosse soprattutto e principalmente la diffusione di una buona pratica, che purtroppo molti ristoratori e molti esercizi nei comuni più piccoli come il nostro non conoscono. Ora, nei comuni più grandi, nelle città più grandi dove i ristoratori già fanno questa cosa, non penso che stiano seguendo una legge che ancora non esiste, cioè lo fanno perché semplicemente ci credono. Quindi partiamo dalla diffusione di questa buona pratica e facciamo capire che è un'azione corretta e è veramente un segnale positivo che può veramente anche dare un segno di riconoscimento ad un esercizio commerciale o ad un esercizio di ristorazione. Partendo dalla diffusione della buona pratica, poi la legge verrà approvata e ok, e andremo a incentivare questo progetto con tutte le conseguenze e con tutte le agevolazioni successive che verranno previste dalla legge. Però è una cosa che già succede, cioè legge o non legge, già ci sono dei ristoratori che lo stanno facendo. Bene. Vabbè, ora diffondere una cosa che già esiste che sia contro la legge non credo, è una cosa veramente semplicissima, cioè è veramente una cosa semplicissima, non è che ci siamo messi in mente di fare chissà che cosa. Va bene, la riduzione della Tari, no, io ascolto, spesso siete voi che non ascoltate, che fate le dichiarazioni di voto come un intervento, non io che non ascolto, io ascolto bene, ho capito quello che stai dicendo, infatti ti sto dicendo, se questa mozione si approva come mozione di indirizzo, niente toglie che una volta che passerà la legge e finirà l'iter legislativo, venga incentivato e venga arricchito il progetto non con un'altra mozione, ma semplicemente in commissione, discutendone insieme.
Grazie, consigliere Calardini. Ci sono altri interventi? Consigliere Sciottoli, prego.
Cara Lucia, io non solo parente, ma se fossi tuo marito mi sarei vergognato anch'io un mezzo bottiglia di vino. Detto questo, mi associo a voi, perché sono, credo che nell'indirizzo, come ha parlato la consigliera Garardini, credo che è un indirizzo, e dopodiché andremo certamente a modificare, se c'è da modificare, delle migliorie, e credo che è un segnale positivo che in comunque le maniere va bene, sì, insomma.
Grazie Sciottoli, è la dichiarazione di voto anche, no? Penso. Continuiamo con le dichiarazioni di voto, Bartoli, grazie.
Purtroppo ci vediamo costretti all'astensione per questa mozione, in primis perché non sappiamo di preciso quanto potrà costare questo intervento comunale a favore di questa buona pratica. Rinnoviamo ancora una volta la maggioranza il nostro pensiero, che era quello di lavorare in commissione e una volta fatto un buon lavoro in commissione ritornare in consiglio comunale. Purtroppo non sappiamo quanto potrà costare, non sappiamo questa doggy bag o family bag come verrà gestita, se si può parlare di family bag o doggy bag, dov'è la differenza? La differenza presumo sia come per quando si parlava degli sprechi alimentari delle mense comunali, di poter uscire da un ristorante con un prodotto confezionato a norma di legge e garantito per il consumo umano o per altri tipi di consumi, anche se presumo che anche per il consumo animale la cosa sia normata. Visto che l'intenzione della maggioranza è solo quella di dare un'impronta non proprio definita a questo servizio, noi ci asteniamo in attesa della normativa nazionale.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini per la dichiarazione di voto.
Ma noi a quest'atto di indirizzo siamo favorevoli, ci sembra assurdo che tra poco dovremo, si spera tutti insieme a questo punto, portare una mozione che attui veramente come indirizzo politico la legge che dovrà essere approvata, perché ripeto, questa è una minima parte importante, ma una minima parte rispetto a tutto quello che verrà normato sul recupero e la lotta agli sprechi del cibo e soprattutto quando verrà normato il fattore più importante, l'incentivazione, quindi con la riduzione della Tari. Quindi tutta questa fretta, in un certo senso, può essere anche positiva, vuol dire che ci si muove e almeno si cerca di attuarla il prima possibile. Mi piacerebbe vedere questa fretta anche su altre cose come la tariffa puntuale. Grazie.
Consigliere Guercini, consigliere Salaris per le dichiarazioni di voto, grazie.
Brevemente, perché appunto la consigliera Calardini ha un po' ribadito quello che era l'intenzione di questa maggioranza appunto nel portare la mozione, che non c'è bisogno di una legge insomma per iniziare un iter, perché non è che con questa andiamo contro la legge, no, possiamo iniziare un iter e poi vedere in corso d'opera se la legge ci consentirà di, ci porterà qualche nuova idea o qualche, diciamo, qualche altro spunto per poter implementare la nostra iniziativa. Se questa avverrà, naturalmente andremo avanti, no, non si dovrà certo portare un'altra mozione in Consiglio Comunale, o perlomeno da parte nostra non sarà necessario. Abbiamo iniziato un iter, faremo in commissione tutti gli approfondimenti necessari e poi porteremo in Consiglio un eventuale regolamento o un'eventuale convenzione o quant'altro sarà necessario.
Ringrazio la consigliera Lassalaris. Dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento proposta numero 14 dell'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico per la limitazione degli sprechi nel settore della ristorazione. Invito i consiglieri per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 12, astenuti 2. Con questo punto si chiude la seduta odierna del Consiglio Comunale. Buonanotte a tutti, grazie.